L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus presenta. Libro parlato novità. Mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Anno undicesimo, numero 1112, novembre-dicembre 2011. Registrazione Tribunale di Roma, numero 135-2001. Direttore responsabile Claudio Romano. Coordinatore del Comitato Stampa Luisa Bartolucci. Comitato Stampa Cesare Barca, Luisa Bartolucci, Tommaso Daniele. Nunziante Esposito, Rita La Musta, Claudio Romano, Giuseppe Terranova, Enzo Tioli, Flavio Vezzosi, Vitantonio Zito. Segretaria, Mariolina Lombardi. Direzione Amministrazione, via Borgognona 38, 00187 Roma. Telefono numero 06-699-881. Fax numero 06-678 6815. Email lp@wecechi.it. Sito internet www.wecechi.it. Abbonamento gratuito. Comunicato. Per ricevere ulteriori informazioni sull'acquisto del lettore Victor Plus, contattare il centro tifotecnico di Lecce al numero 0832-256090. Si comunica che a seguito della chiusura dei centri di distribuzione di Campobasso e Torino, gli utenti serviti dai predetti centri vengono così distribuiti. Gli utenti delle regioni Marche, Abruzzo e Molise, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Bari, telefono 080-5968-273, email lpba@wecechi.it. Gli utenti delle stesse regioni, fruitori esclusivamente delle opere su CD, potranno rivolgersi all'istituendo servizio di download presso la sezione provinciale UIC di Isernia, telefono numero 086541-5084, email uicis@wecechi.it. Gli utenti delle regioni Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta, fruitori delle opere su cassetta e CD, potranno rivolgersi al centro di distribuzione di Firenze, telefono numero 055-5520-752, email lpfi@wecechi.it. Il centro di distribuzione di Trento effettuerà solo servizio di download per gli utenti delle regioni già servite, Friuli, Trentino, Veneto. Gli utenti delle medesime regioni, fruitori delle opere su cassetta, potranno rivolgersi presso il centro di distribuzione di Brescia, telefono numero 030-2209-421 o 425, email lpbs@wecechi.it. Si informa che a partire da venerdì 1 luglio 2011 è possibile per i fruitori del servizio del libro parlato proporre la produzione di opere. Per procedere sarà sufficiente collegarsi al sito internet di questa sede centrale www.wecechi.it e cliccare sul link Proponi un'opera al libro parlato. Si aprirà un form che andrà compilato per intero inserendo nella prima schermata il titolo del libro e il cognome dell'autore. Qualora l'opera non risulti già presente nel nostro database, si aprirà una schermata successiva nella quale si dovranno inserire le informazioni relative al nome, cognome, città di residenza del richiedente, più un campo note all'interno del quale immettere indicazioni e o brevi annotazioni sull'opera da produrre. Quanti non avessero, per qualunque motivo, la possibilità di accedere all'utilizzo del form, possono inviare le proposte di produzione di opere all'indirizzo email np@wiceti.it o ancora indirizzare richieste scritte al Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognuna 38 00 187 Roma, o telefonare al numero 06 699 88 360. Verrà data priorità alla produzione di quelle opere che abbiano ricevuto il maggior numero di segnalazioni. Si cercherà di soddisfare tutte le richieste compatibilmente con le esigenze di produzione del servizio, dando ovviamente la precedenza alle opere di interesse comune. Come è noto, si è scelto di non ricostituire la commissione preposta alla scelta dei libri da registrare, poiché si ritiene importante che siano i fruitori ad effettuare la maggior parte delle segnalazioni. Augurandoci che questo nuovo strumento possa incontrare il gradimento della nostra utenza, porgiamo i più cordiali saluti. Numero di catalogo 80.744, durata 1.004 minuti.
Daphne du Maurier, Il capro espiatorio, editore e saggiatore 2009. John è un mite professore inglese, non ha una famiglia, non ha una donna. Tutti gli anni va in vacanza da solo in Francia, dove si limita a osservare le vite altrui. Alla fine di una vacanza uguale a tutte le altre, in attesa di partire, seduto al bar di una stazione di provincia tra viaggiatori, uomini soli, famiglie e bambini urlanti, incontra se stesso. Il suo sosia perfetto, il conte Jean de Guye. È come vedere un solo uomo che si riflette allo specchio. Un brivido scorre lungo la schiena dei due, il desiderio di voltarsi e fuggire. Poi un legame sempre più profondo, stretto in una notte d'alcol e confessioni, l'incatena. Al mattino John si sveglia stordito, nudo, derubato di tutto. Al suo fianco solo un fagotto con gli effetti personali del sosia. Obbligato a prenderne il posto, l'anonimo insegnante londinese si trova intrappolato nella personalità arrogante e seduttiva del nobile, ne diventa l'ombra. Non più spettatore della vita, si ritrova di colpo in una famiglia sconosciuta, tra personaggi piegati dall'identità schiacciante di Jeanne. Una figlioletta che gioca con bambole trafitte al cuore da pennini appuntiti, un fratello sottomesso e frustrato, una madre immobile e crudele. John tenterà di liberare con il suo candido intuito la nuova famiglia dall'intrico di rancori e sofferenze. Il gioco di identità lo porterà però molto vicino a perdere la certezza dei propri pensieri, la coscienza di sé, fino a confondere definitivamente la sua realtà con quella del sosia. La scrittura sferzante di Daphne du Maurier, la sua ironia sobria e tagliente, danno vita a una narrazione fatta di colpi di scena magistrali che fa de Il capro espiatorio un perfetto thriller psicologico e un'acuta indagine sull'identità dell'individuo. Daphne du Maurier, D-A-P-H-N-E, D-U-M-A-U-R-I-E-R, 1907-1989, nasce a Londra in una famiglia di artisti. Considerata per anni una scrittrice romantica, è oggi ritenuta una maestra dell'attesa, dell'irrisolutezza, oltre che un'autrice letteraria a tutti gli effetti. A rendere indimenticabili le sue storie contribuiscono le profonde analisi psicologiche, la continua suspense, la maestria con cui descrive personalità ossessive e atmosfere inquietanti. La trasposizione cinematografica di alcuni suoi libri ad opera di Alfred Hitchcock, La taverna della Giamaica, 1936, Rebecca la prima moglie, 1938, che nel 1940 valse al regista l'Oscar, e gli uccelli, 1953, le diede il successo mondiale. Nel 2008, mia cugina Rachele, Rebecca la prima moglie e gli uccelli e altri racconti sono stati pubblicati nei tascabili del Saggiatore.
Numero di catalogo 80.744. Numero di catalogo 80.752, durata 1.230 minuti.
Bernard Lewis, Le origini della rabbia musulmana, 1500 anni di confronto tra Islam e Occidente, editore Mondadori, anno di edizione 2009. Un tempo i popoli medio orientali, consapevoli di essere portatori di una civiltà superiore, disdegnavano di imparare le lingue delle genti che vivevano al di fuori dei loro confini. In seguito, però, i sovrani del mondo islamico furono costretti a fare i conti con quelle popolazioni e a sviluppare forme e canali di comunicazione. La conseguenza fu la rapida diffusione dei dragomanni, intellettuali che al ruolo di traduttori e interpreti associavano quello più complesso e delicato di mediatori di civiltà. A questa nobile categoria appartiene idealmente Bernard Lewis, uno dei più celebri e autorevoli studiosi della civiltà medio orientale, che da oltre 50 anni compie per i lettori occidentali un prezioso lavoro di spiegazione e interpretazione della storia e della cultura islamiche, ripercorrendo i luoghi più significativi della sua attività. Propone ora una visione unitaria della multiforme vicenda del mondo musulmano e dei suoi problematici rapporti con l'Occidente. 15 secoli di guerra e coesistenza pacifica, di regni illuminati e regimi dittatoriali, di vette di eccellenza scientifica e letteraria e abissi di miseria e terrore sanguinario. Con grande maestria divulgativa e spaziando dall'organizzazione della propaganda sotto la dinastia Abbaside e ai tragici fatti dell'11 settembre 2001, dalle vicende degli imperi Mogul e Ottomano all'istituzione del mandato britannico in Palestina e alla nascita del moderno Stato di Israele, l'autore ci restituisce un affresco incredibilmente vivo e accessibile degli aspetti materiali, sociali, artistici e religiosi dell'Islam, la vita della gente comune e quella delle corti reali, l'arte della calligrafia e l'architettura delle moschee, e ci guida nella difficile impresa di fare i conti con alcune delle domande più urgenti degli anni in cui viviamo. La religione musulmana è compatibile con la democrazia? Cosa rende sempre più forte e temibile il fenomeno del terrorismo islamico? E perché l'Occidente è così odiato, così preso di mira, così bersagliato dalla rabbia e dalle recriminazioni di diversi paesi musulmani? Se, dopo l'attentato alle Torri Gemelle e le guerre in Afghanistan e in Iraq, con l'inevitabile strascico di odi e rancori, la questione medio orientale è diventata di bruciante attualità, non si può pensare di risolverla senza prima calarla nel suo reale contesto storico, geografico, religioso e culturale. Ed è proprio in questa chiave che Le origini della rabbia musulmana acquisisce il suo pieno valore di formidabile e insostituibile strumento di conoscenza e orientamento. Bernard Lewis, Londra 1916, è professore emerito di studi medio orientali alla Princeton University. Tra le sue opere ricordiamo Semiti e Antisemiti, 1990, Il linguaggio politico dell'Islam, 1991, e da Mondadori Europa barbara e infedele, 1983, Gli assassini, 1992, nuova edizione, 2002, Il Medio Oriente, 1996, Il suicidio dell'Islam, 2002, e La crisi dell'Islam, 2004.
Numero di catalogo, 80.752. Numero di catalogo 82.026, durata 415 minuti.
Alessandro D'Avenia, bianca come il latte, rossa come il sangue. Editore Mondadori, anno di edizione 2010. Leo è un sedicenne come tanti. Ama le chiacchiere con gli amici, il calcetto, le scorribande in motorino e vive in perfetta simbiosi con il suo iPod. Le ore passate a scuola sono uno strazio, i professori una specie protetta che speri si estingua definitivamente. Così, quando arriva un nuovo supplente di storia e filosofia, lui si prepara ad accoglierlo con cinismo e palline inzuppate di saliva. Ma questo giovane insegnante è diverso. Una luce gli brilla negli occhi quando spiega, quando sprona gli studenti a vivere intensamente, a cercare il proprio sogno. Leo sente in sé la forza di un leone, ma c'è un nemico che lo atterrisce, il bianco. Il bianco è l'assenza. Tutto ciò che nella sua vita riguarda la privazione e la perdita è bianco. Il rosso invece è il colore dell'amore, della passione, del sangue. Il rosso è il colore dei capelli di Beatrice. Perché un sogno Leo ce l'ha e si chiama Beatrice, anche se lei ancora non lo sa. Leo ha anche una realtà più vicina e, come tutte le presenze vicine, più difficile da vedere. Silvia è la sua realtà affidabile e serena. Quando scopre che Beatrice è ammalata e che la malattia ha a che fare con quel bianco che tanto lo spaventa, Leo dovrà scavare a fondo dentro di sé, sanguinare e rinascere, per capire che i sogni non possono morire e trovare il coraggio di credere in qualcosa di più grande. Bianca come il latte e rossa come il sangue, non è solo il romanzo di formazione, non è solo il racconto di un anno di scuola, è un testo coraggioso che attraverso il monologo di Leo, ora scanzonato e brillante, ora più intimo e tormentato, racconta che cosa succede nel momento della vita di un adolescente in cui fanno irruzione la sofferenza e lo sgomento. E il mondo degli adulti sembra non aver nulla da dire. Contando su un recupero moderno e vitale della grande tradizione classica, il D'Avenia, romanziere esordiente, si allea con il giovane professore del liceo, questa la professione dell'autore, per offrire con energia al lettore, più o meno giovane, qualche risposta che, come ogni risposta vera, non aspira a essere definitiva, ma neppure esitante e rassegnata. Alessandro D'Avenia, 32 anni, laureato e dottorato in lettere classiche, insegna lettere al liceo ed è sceneggiatore. Questo è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 82.026. Numero di catalogo 82.029. Durata 997 minuti.
Angelo del Boca, il Negus, vita e morte dell'ultimo re dei re. Editore La Terza, anno di edizione 2007. La biografia avvincente di un personaggio che ha dominato la scena africana e mondiale per tutta la prima metà del Novecento. Un ritratto completo, sorretto da una rigorosa ricerca documentaria che ha il passo del romanzo. Ad Angelo Del Boca si deve un profilo biografico della complessa figura di Haile Selassie, denso di annotazioni illuminanti e di testimonianze di prima mano. Valerio Castronovo, La Repubblica. Angelo Del Boca, narratore, saggista e storico del colonialismo italiano, è stato per molti anni inviato speciale della Gazzetta del Popolo in Africa e in Medio Oriente, presidente dell'Istituto Storico della Resistenza e dell'Età Contemporanea di Piacenza e direttore della rivista Studi Piacentini. Attualmente dirige la rivista di storia contemporanea I Sentieri della Ricerca. Tra le sue più recenti pubblicazioni, Italiani, brava gente, Vicenza 2005, premio Acquistoria 2006, La scelta, Vicenza 2006, A un passo dalla forca, Milano 2007. Per i nostri tipi, tra l'altro, Una sconfitta dell'intelligenza, Italia e Somalia, 1993. Addua, le ragioni di una sconfitta, a cura di 1998. E Gheddafi, una sfida dal deserto, 2001.
Numero di catalogo, 82.029. Numero di catalogo 82.030, durata 831 minuti.
Ignacio Martinez de Pizón, Il fascista, editore Guanda, anno di edizione 2010. Negli anni 30, Raffaele Cameroni, un povero contadino toscano con una moglie e una figlia ritardata a carico, nella speranza di uscire dalle difficoltà, si arruola come volontario sul fronte franchista e parte per la Spagna. All'inizio è attratto esclusivamente dalla prospettiva di una paga, ma poi si lascia conquistare dagli ideali fascisti, fino a diventarne un sostenitore convinto ed esaltato. Finita la guerra, decide di non tornare in patria. Si è innamorato, infatti, di Isabel, una giovane infermiera spagnola, figlia e sorella di anarchici, al punto di sposarla e di far credere alla famiglia in Italia di essere deceduto in battaglia. Inizia così il racconto delle vicende dei Cameroni, che si intrecciano con grandi eventi collettivi della storia della guerra civile spagnola e dei decenni successivi. Raffaele, divenuto padre di 3 figli, sperimenta la rivincita sulle miserie trascorse. Grazie al rilancio del pastificio artigianale del suocero, può vivere nell'agio e ingraziarsi personaggi importanti. Ma i conti con il passato non sono chiusi e, dopo una serie di tragedie che colpiranno la famiglia spagnola, anche quella abbandonata in Italia incrocerà di nuovo il suo cammino. Ignacio Martinez de Pizón costruisce una grande saga familiare attraverso una narrazione a volte tenera e divertita, a volte aspra e appassionata. Le gesta e i destini di 3 generazioni si dipanano sotto i nostri occhi sullo sfondo di un perfetto affresco degli ultimi 70 anni della storia spagnola, in un romanzo che coinvolge ed emoziona. Ignacio Martinez de Pizón. Ignacio Martinez de Pizón. Saragozza, 1960. Si è laureato in letteratura spagnola e italiana e vive a Barcellona dal 1982. Viene considerato uno degli scrittori più rappresentativi della nuova narrativa spagnola. Guanda ha pubblicato Morte di un traduttore.
Numero di catalogo 82.030. Numero di catalogo 82.037, durata 2400 minuti.
Charles Dickens, Casa Desolata, editore Einaudi, anno di edizione 2006. Charles Dickens, Charles Dickens. Scritto e pubblicato a dispense tra il 1852 e il 1853, Casa Desolata è considerato uno dei primi esempi di detective stories, storia e satira di una causa legale che si trascina da tempi immemorabili, con litiganti in attesa di fortune che non arriveranno mai, di intrighi e di piste poliziesche. Bleak House è al contempo raffinata descrizione della società londinese di metà Ottocento e romanzo nero. Sullo sfondo, morti misteriose, vecchie case decrepite, figli illegittimi, luridi vicoli di Angiporto. Di Charles Dickens, 1812-1870, Einaudi ha in catalogo, da leggersi all'imbrunire, racconti di fantasmi, tempi difficili, grandi speranze e, più di recente, Il nostro comune amico, La piccola Dorrit, Barnaby Rudge, Oliver Twist e David Copperfield.
Numero di catalogo 82.037. Numero di catalogo 82.038, durata 1529 minuti.
Charles Dickens, Grandi Speranze, editore Einaudi, anno di edizione 1998. La misteriosa fortuna che la sorte assegna all'orfano Pip, il suo altezzoso rifiuto dei vecchi amici, le sventure e le sofferenze che segnano il suo percorso esistenziale verso una consapevole maturità, costituiscono la base di un racconto ove il senso di colpa e la violenza si fondono con spunti grotteschi, nei quali la commedia assume connotazioni caustiche e crudeli. Dal momento in cui, nelle spettrali paludi del Kent, Pip si imbatte in Magwitch, un forzato evaso, fino all'ultimo incontro con la bella e cinica Esteglia, che suscita in lui sterili emozioni e turbamenti, il lettore si trova coinvolto in una vicenda tanto drammatica quanto affascinante. Di Charles Dickens, Charles Dickens, 1812-1870, e Einaudi ha in catalogo Casa Desolata, da leggersi all'imbrunire, racconti di fantasmi, Tempi difficili, La piccola Dorrit, Il nostro comune amico, Barnaby Rudge, David Copperfield, Oliver Twist e La verità sul caso D.
Numero di catalogo 82.038. Numero di catalogo 82.047. Durata 806 minuti.
Jan Kershaw, Hitler e l'enigma del consenso, editore La Terza, anno di edizione 2008. Un tentativo di risposta alle ragioni di un consenso travolgente, totalitario, spesso delirante. Un libro ancorato ai fatti e all'indagine sociopolitica dell'individuo Hitler e della sua stagione. Corriere della Sera. Kershaw affronta l'enigma della personalità di Hitler con l'attenzione alle questioni biografiche tipica del suo talento storiografico tutto britannico. Bruno Bongiovanni, Diario. Hitler non fu solo nella sua ascesa al potere assoluto, fu il frutto di una società sconvolta da una fortissima crisi di valori, uno dei massimi esperti mondiali di nazismo, si interroga sulla natura e sui meccanismi del potere dittatoriale del Führer. Jan Kershaw, I.A.N. K.E.R.S.H.A.W. Oldham, Lancashire, 1943, professore di storia moderna all'Università di Sheffield, è Fellow of the Royal Historical Society. Tra le sue principali pubblicazioni edite in italiano, Hitler, 1889-1936, Milano, 1999, Hitler, 1936-1945, Milano, 2001, Stalinismo e nazismo, dittatura a confronto, a cura di, con M. Lewin, Roma, 2002. Che cos'è il nazismo? Problemi interpretativi e prospettive di ricerca. Torino, 2003.
Numero di catalogo 82.047. Numero di catalogo 82.048. Durata 571 minuti.
Maria Moneti Codignola, I pazzi amore, editore La Tartaruga, anno di edizione 2010. Poche donne nella storia ebbero la possibilità di distinguersi nelle discipline scientifiche, considerate appannaggio maschile. Molte dovettero pagare questa passione con la vita, quasi fosse una colpa di cui vergognarsi. La più nota nella tarda antichità fu senza dubbio Ipazia, scienziata e filosofa, nata ad Alessandria d'Egitto nel 370 d.C., inventrice di strumenti come il planisfero e l'astrolabio. Figlia del matematico Teone e lei stessa prima matematica della storia, fu la più nota esponente alessandrina della scuola neoplatonica, circondata dal rispetto di allievi giunti da ogni angolo del mondo. Vissuta in un'epoca confusa e intollerante, segnata dallo scontro fra la civiltà ellenistica e il proto-cristianesimo, la fama di Ipazia suscitò l'odio del vescovo Cirillo, al punto da fargli tramare la sua uccisione, avvenuta nel 415. Aggredita da un gruppo di monaci fanatici, fu trascinata in una chiesa e uccisa a colpi di conchiglie affilate. Mentre ancora respirava, le cavarono gli occhi come punizione per avere osato studiare il cielo. Dopo averla fatta a pezzi, cancellarono ogni traccia di lei, bruciandola. Protagonista di una pagina poco nota della storia, raccontata anche in un film, tanto atteso quanto discusso, come Agorà di Alejandro Amenábar. Ipazia è oggi considerata la prima martire pagana del fanatismo cristiano. Lo stesso storico Edward Gibbon ha definito il suo assassinio, messo prontamente a tacere, una macchia indelebile nella storia del cristianesimo. In questo romanzo l'autrice ricostruisce la vicenda umana della filosofa, con i suoi affetti, la sua sete di conoscenza e il suo bisogno di amore. Una donna la cui volontà non diede mai segno di piegarsi a ciò che il destino e la sua epoca le avevano riservato. Maria Moneti Codignola è docente di filosofia morale all'Università di Firenze. Ha studiato il socialismo utopistico, il pensiero illuministico, soprattutto francese, e la filosofia classica tedesca. È membro di alcuni gruppi internazionali di studio su temi di filosofia morale, utopia e bioetica. Ha pubblicato il saggio Non di solo amore, 1990.
Numero di catalogo 82.048. Numero di catalogo 82.371. Durata 477 minuti.
Il gioco degli equivoci di Georgette Heyer,
la più famosa e amata autrice di romanzi storici. Edizioni Sperling Paperback, 2006. La fiaba di Cenerentola rivive, aggiornata nell'Inghilterra del primo 800, ma qui la protagonista è troppo orgogliosa per aspettare un cantuccio di trovarsi la scarpetta e il principe è troppo navigato e viziato per mettersi a cercare il piedino giusto. Così, in un groviglio di bugie, strane coincidenze e incomprensioni, nonché interventi più o meno felici di altri, indimenticabili personaggi, tra loro si ingaggia una travolgente, appassionante schermaglia d'amore. Romantico insieme frizzante, uno dei romanzi più godibili scaturiti dalla fantasia, di Georgette Heyer. Georgette Heyer, 1902-1974, è la più nota e apprezzata autrice inglese di romanzo a sfondo storico. Nel corso della sua lunghissima carriera ha scritto ben 57 romanzi, molti dei quali ambientati nel periodo della Reggenza, un mondo ritratto con affettuosa ironia in libri diventati dei piccoli classici.
Numero di catalogo 82.371. Numero di catalogo 82.378, durata 468 minuti.
La vita senza me, di Maria Venturi, Rizzoli, 2010. Chi è? Da dove viene? E da che cosa è fuggita Sally? La bella ragazza che di notte lavora come guardarobiera all'Irish Coffee, un locale trendy alla periferia di Roma, e di giorno si seppellisce in uno sperduto monolocale poco distante. A 6 anni dall'assunzione, neppure i proprietari Anna e Alberto Basile, i suoi soli amici, sono riusciti a penetrare il muro che Sally ha eretto tra sé, il passato e la vita stessa. Sarà Oliviero Belli, un ricco industriale della moda, attratto e incuriosito da lei, ad aprire la prima breccia. Non è il principe azzurro che le dischiude la favola, ma un 35enne divorziato da una donna distruttiva e alle prese con un figlio adolescente che lo respinge, lo detesta e lo provoca, sino a rischiare la morte per overdose. Il drammatico segreto di Sally comincia ad emergere lentamente, come in un thriller, via via che il rapporto con Oliviero si consolida, diventando un amore appassionato e profondo. Discendendo nell'inferno di lui, per aiutarlo a ricostruire un mondo di serenità e di affetti, la nostra protagonista ritrova non soltanto se stessa, ma anche la forza per riallacciare il filo con il passato. Stavolta sarà Oliviero a discendere nell'inferno di lei e a lottare perché possa riavere quanto le era stato crudelmente tolto dalla sorte avversa e dall'ingiustizia umana. La vita senza me è una storia di grandi sentimenti, che affronta i temi di oggi più sentiti, quali la maternità precoce, il disagio giovanile, l'utopia delle famiglie allargate, i divorzi rissosi e tutti gli incidenti di percorso che possono distruggere una coppia se non riesce a seguire l'esemplare percorso dei nostri protagonisti. Maria Venturi è laureata in lettere antiche, fiorentina d'origine, vive a Brescia. Dopo aver diretto Novella 2000 e Anna, alterna l'attività giornalistica con quella di autrice di fiction televisive. Tra i suoi romanzi ricordiamo La storia spezzata, Il cielo non cade mai, In punta di cuore, Il rumore dei ricordi e Butta la luna, tutti entrati nelle classifiche dei bestseller e tutti trasposti in fiction. È autrice degli sceneggiati Incantesimo, Orgoglio e Paura di amare, di prossima programmazione. Tradotta in 10 lingue, ha ottenuto numerosi riconoscimenti, tra i quali il premio Saint Vincent per il giornalismo e quello internazionale per la narrativa baccante.
Numero di catalogo 82.378. Numero di catalogo 82.429. Durata 1129 minuti.
Andrew Whitcroft, Il nemico alle porte, quando Vienna fermò l'avanzata ottomana. Editore La Terza, anno di edizione 2010. L'assedio di Vienna, l'ultimo grande assalto musulmano all'Occidente. Ad attendere l'esercito turco dentro le mura della città, c'è un popolo spaventato e un esercito sgomento. La scelta di resistere o di arrendersi al più grande esercito mai messo insieme dai turchi crea lo scenario di un'operazione drammatica, tutto o niente. Tutti sono consapevoli che ogni sopravvissuto sarebbe finito o schiavo o massacrato senza pietà. Da secoli, nella memoria collettiva europea, l'esercito turco è associato al terrore. Il nemico è una minaccia mortale, è pericoloso, sterminato, versatile e implacabile. Gli si attribuiscono violenze di ogni tipo, torture, uccisioni, impalamenti, distruzioni. In realtà non è così, e la paura dei turchi è uno stereotipo costruito con una eccessiva semplificazione. Gli asburgici non sono da meno nella crudeltà e durante la lotta di 400 anni per il dominio, l'Occidente ha preso l'iniziativa dell'offensiva altrettante volte che l'Oriente. I sovrani che guidano le truppe hanno un identico scopo. Entrambi rivendicano di essere gli eredi dell'impero romano. Gli Asburgo credevano che fosse loro dovere restaurare Roma nell'est, poiché uno dei titoli che essi portavano con orgoglio era anche quello di re di Gerusalemme. Gli ottomani credevano che fosse loro destino reclamare l'impero romano da Costantinopoli in direzione ovest. Ma la storia riserva delle sorprese. Andrew Whitcroft conduce il lettore con una narrazione superba, nel mezzo di fuochi e cannoni, per raccontare una vicenda come non è mai stata raccontata, come due acerrimi nemici possono alla fine divenire alleati. Andrew Whitcroft è professore e direttore del Center for Publishing Studies nell'Università di Stirling. I suoi libri, tradotti in molte lingue, inclusi arabo e turco, riguardano la storia protomoderna e moderna. Tra questi, The Ottomans, 1993, e Gli Asburgo, incarnazione dell'impero, traduzione italiana La Terza, 2002. Per scrivere il suo libro precedente, Infedeli, 638-2003, Il lungo conflitto fra cristianesimo e islam, traduzione italiana La Terza, 2007, ha condotto ricerche in Austria, Bahrain, Germania, Grecia, Ungheria, Italia, Medio Oriente, Spagna, Turchia e Stati Uniti. All'accuratezza delle indagini e della ricerca storica, Andrew Whitcroft unisce uno straordinario e riconosciuto talento letterario.
Numero di catalogo 82.429. Numero di catalogo 82.438. Durata 325 minuti.
Michael Ende. La notte dei desideri, ovvero il Satan archibugiardì infernalcolico Grog di Magog. Editore Salani, anno di edizione 2009. Le sorti dell'umanità sono nelle mani di un vecchio corvo spelacchiato e di un piccolo gatto grasso. Prima della mezzanotte del 31 dicembre, i due devono sventare le perfide trame di Belzebub malo spirito e della sua crudele spia, tirannia vampiria. Infatti, nella notte di San Silvestro, grazie al leggendario Grog, Satan archibugiardì infernalcolico, essi possono formulare i loro più raccapriccianti desideri, trasformandola in una notte infernale. Una favola moderna, un racconto appassionante che con un sottile umorismo rivela verità inquietanti, capace di conquistare e far riflettere, in perfetto stile Ende. Michael Ende, M-I-C-H-A-E-L, E-N-D-E, è nato a Garmisch, in Germania, nel 1929. Ha trascorso molti anni in Italia, nella sua villa dell'Unicorno, nei pressi di Roma, appartenuta a dei contrabbandieri, i quali dal tetto facevano segnalazioni alle navi e che avevano nascosto la droga in una gamba a cava del tavolo da pranzo. Ende collezionava tartarughe, personaggio ricorrente di tutti i suoi libri, simbolo di quella lentezza che egli amava contrapporre alla frenesia della vita attuale. Figlio del pittore surrealista Edgar, le cui opere furono messe al bando dai nazisti come arte degenerata, ed egli stesso autore di affascinanti illustrazioni. Ende è stato attore, regista e critico cinematografico. Autore notissimo in Italia, ha pubblicato per la Salani il libro delle poesie, A scuola di magia, Le avventure di Jim Bottone, Il segreto di Lena e La terribile banda dei 13 pirati. I suoi libri sono stati tradotti in 25 lingue e hanno raggiunto una tiratura complessiva di oltre 4 milioni di copie. Ende è morto nel 1995 a Stoccarda.
Numero di catalogo 82.438. Numero di catalogo 82.443. Durata 809 minuti.
Nicholas Evans, Solo se avrai coraggio. Editore Rizzoli. Anno di edizione 2010. Ogni giorno, nel dormitorio deserto del collegio, Tom solleva il coperchio del suo baule di legno e parla con il cowboy Flint, il suo unico amico. È il 1959. Tommy Bedford ha 8 anni e quando la dorata sorella Diane viene a prenderlo ad Ashlow, nel cuore dell'Inghilterra, decisa a portarlo con sé a Hollywood, per lui si avvera un sogno che nemmeno aveva osato sognare. Perché Diane, astro nascente di quella stagione dorata del cinema, sta per sposarsi con Ray Montaigne, uno dei cowboy del piccolo schermo per cui Tom stravede. Ma nella vita pazza e vacua delle stelle del Sunset Boulevard basta poco perché un'esplosione di brutalità trasformi il sogno in tragedia. E quando il cowboy Ray si rivela per quello che è, non un eroe buono, ma un uomo capace di una violenza feroce e meschina, il destino di Tom giungerà crudelmente a compimento. E la sua vita non sarà mai più la stessa. A 50 anni, il ragazzino che un tempo amava i cowboy è un uomo solo e amareggiato, che si è rifugiato nel Montana a coltivare il proprio dolore. Fino a quando irrompe nella sua vita Danny, il figlio ormai estraneo, partito per l'Iraq, che ora rischia la corte marziale per un'accusa di omicidio. Il dramma del figlio diventerà il dramma del padre e costringerà Tom ad affrontare anche il proprio passato e a liberarsi del segreto bruciante che ha piegato la sua esistenza. Trovando per la prima volta il coraggio di guardare la vita in faccia e tornare finalmente ad amare. Solo se avrai coraggio, segna il grande ritorno dell'autore dell'uomo che sussurrava ai cavalli. Un'ardita e emozionante esplorazione del cuore, una storia commovente sulla fatica di diventare uomini e sulla forza di ricominciare da quel che resta di un sogno infranto. Nicholas Evans, N-I-C-H-O-L-A-S, E-V-A-N-S, è nato in Inghilterra nel 1950. Dopo aver fatto l'insegnante in Africa con il Voluntary Service Overseas, si è laureato in legge all'Università di Oxford, lavorando poi come giornalista, sceneggiatore e produttore televisivo. Il suo primo romanzo, L'uomo che sussurrava ai cavalli, da cui è stato tratto il film diretto e interpretato da Robert Redford, ha venduto oltre 15 milioni di copie in tutto il mondo. I romanzi successivi, pubblicati in Italia da Rizzoli e disponibili in Burr, sono Insieme con i lupi, Nel fuoco e Quando il cielo si divide. Nicholas Evans vive nel Devon con la moglie, la cantautrice Charlotte Gardner Cunningham, il cui album ispirato a Solo se avrai coraggio, pubblicato da Metamorphosis Records, può essere ascoltato sul sito www.thebravesongs.com.
Numero di catalogo 82.443. Numero di catalogo 82.446. Durata 594 minuti.
Pietro Calabrese, L'albero dei mille anni, editore Rizzoli, anno di edizione 2010. Non ci pensiamo mai, ma la vita può deragliare improvvisamente. Bastano due parole. È successo il 19 maggio 2009 a Pietro Calabrese, una carriera luminosa nel giornalismo e un'esistenza piena. Nel suo caso le due parole sono state addensamento polmonare, pietoso eufemismo per significare che è entrato di diritto nella costellazione del cancro. Quale acutezza nella battuta di Woody Allen: oggi le due parole che è più bello sentirsi dire non sono ti amo, ma è benigno. In questo libro, tanto lucido quanto toccante, Calabrese racconta il suo cammino, giorno per giorno, dopo quel fulmine a ciel sereno. Un cammino che passa per l'altalena dello sconforto e della speranza, per le notti sotto l'assalto molesto dei pensieri e per il ricordo sognante di quando la notte, invece, si parlava d'amore, per il tempo che diventa sospeso e per il calore benefico delle persone care. Già, e adesso chi lo dice agli amici? Ed è un cammino che passa inevitabilmente per la brutalità delle cure e per un corpo devastato in cui non ti riconosci più. Eppure a un certo punto fa una svolta radicale e diventa un cammino di crescita e di consapevolezza nuova. Raggiunta durante una chiacchierata con un amico sotto un baobab africano, il monumentale albero dei mille anni. Da lì Pietro, scoprendo una verità semplice e rivoluzionaria ma nascosta, lancia a tutti un messaggio salvifico, scritto con la penna del grande giornalista, ma pensato con la mente e con il cuore dell'uomo. Pietro Calabrese, nato nel 1944 a Roma da genitori siciliani e scomparso il 12 settembre 2010, a pochi giorni dall'uscita di questo libro, è stato una delle firme più note del giornalismo italiano. Ha diretto Il Messaggero, Capital, La Gazzetta dello Sport e Panorama. Ha firmato alcune rubriche fisse su periodici fra cui Moleskin su 7. Proprio da questa rubrica, subito dopo che nel maggio 2009 gli era stato diagnosticato un tumore al polmone, ha cominciato a raccontare la sua storia attribuendola all'amico Gino. I lettori lo hanno sommerso di email e lettere comunicandogli una vicinanza amorosa che gli ha dato forza e conforto. Grazie, popolo di Gino.
Numero di catalogo 82.446. Numero di catalogo 82.448. Durata 269 minuti.
Andrea Camilleri, L'intermittenza, editore Mondadori, anno di edizione 2010. Una grande azienda, la Manuelli, che sostiene l'economia del paese e dà lavoro a migliaia di operai. Il suo presidente, vecchio padre della rinascita industriale italiana, che parla di sé solo in terza persona, ma adesso sopravvive in un triste declino. Il figlio di lui, inetto e velleitario. La patente ritirata per la solita corsa con un'auto sportiva e una carica di vice direttore generale per la quale viene irriso da tutti. Il direttore del personale, abile e cinico quanto basta per mettere in mobilità, senza alcun turbamento, centinaia di dipendenti, ma con la segreta debolezza dell'amore per la poesia. E il direttore generale, il solo a non mostrare cedimenti, Mauro De Blasi, manager dotato di tutta la fermezza, l'eleganza diplomatica, la ferocia necessaria al suo ruolo e anche di una moglie giovane, bellissima e scema. E poi ancora segretari avvenenti o inacidite, autisti e telefoni che squillano, squillano senza sosta, per questioni di lavoro e di soldi, d'amore e di tradimenti. Su questa realtà, che ci sembra di conoscere molto bene, si allunga l'ombra della crisi. E allora bisogna tagliare e cassa integrare, trattare con ministri e sottosegretari, fronteggiare sindacalisti e occupazioni. Ma la Manuelli tiene botta, sotto l'abile guida del suo direttore non vacilla e anzi fiuta l'affare, sotto forma di un pesce un poco più piccolo, che invece per la crisi boccheggia e che può essere inghiottito in un sol boccone. Si tratta dell'azienda Birolli, il cui proprietario è assillato dai creditori e pronto a svendere tutto pur di salvarsi. Un solo bene nemmeno il curatore fallimentare potrebbe togliergli: la nipote Licia, superbo esemplare di femmina determinata, intelligente e sensuale. Ancora una volta Mauro De Blasi si dimostra più furbo di tutti. Anche se c'è qualcosa, uno strano fenomeno che inizia a manifestarsi con inquietante frequenza nelle sue giornate, l'intermittenza. Un thriller finanziario spietato, un dramma che ha il passo implacabile che Camilleri ci ha già mostrato in Un sabato con gli amici, quando i suoi personaggi appaiono scolpiti con scabra efficacia, quasi con crudeltà, rastremati attorno alle pure motivazioni del loro agire. L'odio, il desiderio, la vendetta, il potere. Andrea Camilleri, il creatore del commissario Montalbano, è uno dei più fecondi e amati scrittori italiani contemporanei. Tra le ultime sue opere, in edizione Mondadori, La pensione Eva, Voi non sapete, Il tailleur grigio, Un sabato con gli amici, oltre ai due volumi dei Meridiani.
Numero di catalogo 82.448. Numero di catalogo 82.451. Durata 645 minuti.
Simonetta Agnello Hornby, La Monaca. Editore Feltrinelli, anno di edizione 2010. Messina, 15 agosto 1839. In casa del maresciallo Don Peppino Padellani di Opiri fervono i preparativi per la festa dell'Assunzione della Vergine. Agata, tredicenne figlia del maresciallo, è innamorata del ricco Giacomo Lepre, ma, benché ricambiata, è costretta a rinunciare al suo amore. La nobiltà della famiglia non basta a compensare il dissesto economico. Alla morte del maresciallo, la madre la porta con sé a Napoli e la forza ad entrare in convento. Nel monastero benedettino di San Giorgio Stilita si intrecciano amori, odi, rancori, gelosie, passioni illecite e vendette. Eppure Agata, dopo lo scoramento iniziale, si appassiona allo studio e alla coltivazione delle erbe medicinali, impara a fare il pane e i dolci e, confortata dalla rigida scansione della giornata monastica, legge i libri che il giovane capitano James Garson, incontrato sul piroscafo che l'ha condotta a Napoli, le manda con regolarità. Agata ha accettato la vita del chiostro, ma il desiderio di vivere nel mondo non l'ha abbandonata ed è incuriosita dalle sorti dei movimenti che aspirano all'unità d'Italia. La contraddizione si fa sempre più netta, anche se i sentimenti verso Giacomo cominciano a sbiadire e cresce l'attrazione nei confronti di James, presenza costante, benché sottotraccia, nella sua vita. Quanto più si inasprisce il conflitto interiore, tanto più il futuro si colma di orizzonte e di speranza. Sorella mediterranea delle eroine di Jane Austen, che infatti legge appassionatamente, l'Agata di Simonetta Agnello Hornby porta in sé una forza spirituale nuova, modernissima. Una forza, una determinazione di giovane donna fedele a se stessa e ai propri sentimenti, da leggere a partire dal nostro tempo per arrivare al suo. Simonetta Agnello Hornby è nata a Palermo e vive dal 1972 a Londra, dove svolge la professione di avvocato ed è stata presidente per 8 anni del Tribunale di Special Educational Needs and Disability. Il suo studio legale nel quartiere di Brixton lavora per lo più con le comunità nera e musulmana. Con La Mennulara, il suo primo romanzo, edito da Feltrinelli nel 2002, è stata finalista ai premi Marisa Rusconi e dei lettori. Ha vinto i premi Alassio 100 Libri, Forte Village, Stresa e Casinò di Santiago. Sempre con Feltrinelli ha poi pubblicato La Zia Marchesa, 2004, Bocca Murata, 2007 e Vento Scomposto, 2009, premio speciale della giuria del premio Rapallo Carige, premio Fregene per la narrativa, premio Ninfa Galatea.
Numero di catalogo, 82.451. Numero di catalogo, 82.454. Durata, 175 minuti.
Niccolò Ammanniti. Io e te. Editore Giulio Einaudi. Anno di edizione 2010. Barricato in cantina per trascorrere di nascosto da tutti la sua settimana bianca, Lorenzo, un quattordicenne introverso e un po' nevrotico, si prepara a vivere il suo sogno solipsistico di felicità. Niente conflitti, niente fastidiosi compagni di scuola, niente commedie e finzioni. Il mondo con le sue regole incomprensibili fuori dalla porta e lui stravaccato su un divano, circondato di Coca-Cola, scatolette di tonno e romanzi horror. Sarà Olivia che piomba all'improvviso nel bunker con la sua ruvida e cagionevole vitalità, a far varcare a Lorenzo la linea d'ombra, a fargli gettare la maschera di adolescente difficile e accettare il gioco caotico della vita là fuori. Con questo racconto di formazione, Ammaniti aggiunge un nuovo, lancinante scorcio a quel paesaggio dell'adolescenza di cui è impareggiabile ritrattista. E ci dà con Olivia una figura femminile di fugace e struggente bellezza. Niccolò Ammanniti è nato a Roma, ha pubblicato Branchie 1994-1997, Fango 1996, Ti prendo e ti porto via 1999, Io non ho paura 2001, Come Dio comanda 2006, Che la festa cominci, 2009.
Numero di catalogo, 82.454. Numero di catalogo, 82.455. Durata, 467 minuti.
Misha Hiller. Fuga dall'inferno, una storia palestinese. Editore Newton Compton, anno di edizione 2010. Beirut 1982. Gli israeliani tengono la città sotto assedio in una escalation di odio e violenza che sembra destinata a non cessare. Ivan ha 18 anni e brucia dalla voglia di fare qualcosa per il suo popolo. Mentre i suoi genitori sono stati evacuati, insieme ad altri dirigenti dell'OLP, lui ha deciso di rimanere. La sua attività ufficiale è quella di interprete presso l'ospedale di Sabra, un campo di rifugiati, ma in realtà lavora sotto copertura per aiutare le cellule palestinesi con il contrabbando di documenti falsi. Quando incontra Eli, una fisioterapista norvegese, Ivan se ne innamora e ogni giorno che passa si affeziona sempre di più a Youssef, un bambino orfano rimasto gravemente ferito nell'esplosione di una mina. Ma il pericolo è in agguato. I libanesi falangisti, d'accordo con l'esercito israeliano, circondano il campo. Eli e Youssef sono lì e Ivan, da fuori, dovrà tentare l'impossibile per salvarli. Un romanzo toccante e intenso, una rievocazione lucida e appassionata del dramma impietoso che continua ad insanguinare il Medio Oriente. Misha Hiller, M-I-S-C-H-A, H-I-L-L-E-R, anglo-palestinese, è cresciuto tra Durham, Londra, Beirut e Dar es Salaam, e attualmente vive a Cambridge. Fuga dall'inferno è il suo primo romanzo. Da quest'opera prima ha anche tratto una sceneggiatura finalista al Nicholl Fellowship in Screenwriting del 2007 e vincitrice alla European Independent Film Festival Script Competition del 2009. Un romanzo coraggioso, un debutto sorprendente, The Guardian. Una scrittura coinvolgente e suggestiva e uno speciale talento nel descrivere i sentimenti umani, Daily Mail.
Numero di catalogo 82.455. Numero di catalogo 82.457. Durata 1155 minuti.
Charlotte Link, Quando l'amore non finisce. Editore Corbaccio. Anno di edizione 2010. Baviera 1619. Guerra dei Trent'anni. La più lunga guerra di religione della storia europea, che vede contrapposti i sovrani cattolici e protestanti al prezzo della distruzione di paesi interi. Margareta von Ragnitz è una giovane aristocratica cresciuta nella cattolica Baviera. Non le interessa la ragion di Stato e, per amore del nobile protestante Richard, fugge dal convento in cui studiava per trasferirsi a Praga. Ma la politica e la guerra sono destinate a travolgere i destini di ciascuno e Richard non avrà il coraggio di unirsi a una cattolica. Ripudiata dalla famiglia di origine, sola in una capitale straniera, Margareta troverà l'appoggio di un ufficiale che sposerà. Seguono anni difficili, segnati dalla guerra. Margareta abbandona Praga e il marito per tornare in Baviera, dove aveva vissuto da ragazzina alla ricerca della sua famiglia e forse della passione che non ha mai conosciuto. Charlotte Link, con la consueta maestria, ci conduce in un viaggio nel cuore dell'Europa sulle tracce di una giovane donna che dovrà scegliere fra ragione e sentimento. Charlotte Link, nata nel 1963, è una delle scrittrici tedesche contemporanee più affermate. Deve la sua fama soprattutto alla sua versatilità. Conosciuta inizialmente per i romanzi a sfondo storico, ha avuto molto successo anche con i thriller psicologici, tanto che ogni suo nuovo libro occupa per mesi i primi posti delle classifiche tedesche. In Italia Corbaccio ha pubblicato La casa delle sorelle, La donna delle rose, Alla fine del silenzio, L'uomo che amava troppo, La doppia vita, L'ospite sconosciuto, Nemico senza volto, L'isola, la trilogia Venti di tempesta, Profumi perduti, Una difficile eredità, tutti anche in edizione Tea, L'ultima traccia è Nobody.
Numero di catalogo 82.457. Numero di catalogo 82.469. Durata 295 minuti.
Edda Ciano. La mia vita. Intervista di Domenico Olivieri. Editore Mondadori. Anno di edizione 2009. Figlia prediletta del Duce. Moglie infedele di Galeazzo Ciano e sua amica fidata fino alla morte. Donna tanto imprevedibile e spregiudicata quanto generosa e audace. Edda Ciano ha attraversato un secolo di storia italiana incarnando, come nessun altro, le contraddizioni e gli enigmi del Novecento. Testimone e protagonista di numerosi eventi cruciali del secolo scorso, Edda ci consegna in questo libro, nato da una lunga intervista rilasciata tra il 1980 e il 1990 all'amico Domenico Olivieri, un autoritratto inedito e per molti versi sorprendente, nel quale le vicende più note della sua vita, dal rapporto con il padre amatissimo, al difficile legame con la madre, alla tragica morte del marito, rivelano aspetti inattesi. Donna Rachele accusata di adulterio, l'infelicità della prima notte di nozze, i ceffoni del conte Ciano geloso. Un racconto che evoca atmosfere da tragedia e al quale fanno da sfondo i sogni di grandezza e la catastrofe dell'Italia fascista a raddoppiare il tormento di un'esistenza lacerata dall'odio e ossessionata dall'amore. Edda Ciano, 1910-1995. Figlia di Benito Mussolini e di Rachele Guidi, nel 1930 sposò il conte Galeazzo Ciano, da cui ebbe tre figli, Fabrizio, Raimonda e Marzio. Domenico Olivieri ha vissuto e lavorato in Sudafrica a partire dagli anni 50. Conobbe Edda Ciano negli anni 80 e ne divenne intimo amico.
Numero di catalogo 82.469. Numero di catalogo 82.472. Durata 1.639 minuti.
José Lorenz, Il Signore di Barcellona. Editore Mondadori. Anno di edizione 2010. Barcellona, anno 1052. Quando Martí Barbany de Montgrí, giovane contadino, varca per la prima volta le porte della città che cambierà per sempre la sua vita, un anello e una piccola pergamena sono tutto ciò che possiede, che gli serve per riscattare la cospicua eredità lasciatagli dal padre. Ha così inizio la grande avventura che lo porterà a diventare un personaggio di spicco nella città dalle mille opportunità. Con grande fiuto e ingegno Martí si arricchisce sempre più dedicandosi al commercio, ma l'impresa più ardua è quella di diventare cittadino di Barcellona e coronare il suo sogno d'amore contrastato con la dolce Laia, figliastra di un malvagio e influente personaggio. Il cammino si presenta irto di ostacoli e difficoltà e non sempre la fortuna sarà dalla sua parte. La storia di Martí Barbany si intreccia con quella dell'amore tra Ramón Berenguer I, conte di Barcellona, e Almodís de la Marca, contessa di Tolosa, il cui legame adultero minaccia la pace della città, causando problemi politici con le contee vicine e addirittura con il pontefice. Il Signore di Barcellona è un romanzo che emoziona con l'avvincente racconto di un'epoca oscura. Con grande maestria, José Lorenz unisce fiction e storia per dare vita a una minuziosa ricostruzione della Barcellona medievale dell'XI secolo, una città di 2.500 abitanti, che il lettore vedrà crescere pagina dopo pagina. I patti, le alleanze, gli intrighi di palazzo, l'ambizione economica e la convivenza tra differenti religioni sono animati dai sentimenti più intensi: passione, amicizia, invidia, lealtà e onore. José Lorenz, I Lungo, O, S, E, L, L, O, R, E, N, S. Barcellona, 1931, laureato in legge, ha lavorato come impresario nel mondo dello spettacolo. Appassionato di storia, ha cominciato la sua carriera di scrittore poco più che ventenne e le sue opere hanno ottenuto un grande successo di critica e di pubblico. Il Signore di Barcellona è frutto di 4 anni di duro lavoro di documentazione e scrittura.
Numero di catalogo 82.472. Numero di catalogo 82.476, durata 450 minuti.
Arrigo Petacco, O Roma o Morte, 1861-1870, la tormentata conquista dell'Unità d'Italia, editore Mondadori, anno di edizione 2010. È notorio, scriveva Massimo D'Azeglio pochi giorni dopo la proclamazione dell'Unità d'Italia, che briganti o non briganti, i napoletani non ne vogliono sapere di noi, e che ci vogliono 60 battaglioni, e pare che non bastino per tenerci quel regno. Forse c'è stato qualche errore. Era il 1861. L'Italia non era ancora fatta, anche se era già stata proclamata regno. Sfumato il progetto federalista di Cavour, il sogno unitario di Garibaldi e di Mazzini tardava a realizzarsi. Per tutto il decennio successivo, il neonato Regno d'Italia, privato della lucida guida del tessitore, morto anzitempo, fu affidato a uomini che non erano all'altezza del grande statista. Invece di attuare l'ampio decentramento regionale da lui auspicato, si preferì rinviarlo provvisoriamente e piemontesizzare il paese, trasferendo pari pari lo statuto albertino del vecchio regno di Sardegna nelle regioni annesse. Le insorgenze che seguirono nell'Italia meridionale furono scambiate per mero brigantaggio da liquidare con la forza, ignorando le motivazioni sociali che le alimentavano. Ne derivò una sorta di guerra civile che insanguinò per anni il paese. Inoltre, la rozza campagna anticlericale, pur giustificata dalla stolta politica temporale di Pio IX, divise gli italiani anche nel campo della religione, l'unico collante che avrebbe potuto tenerli insieme. Arrigo Petacco ricostruisce il clima e le premesse di quel decennio turbolento, conclusosi nel 1870 con la breccia di Porta Pia e Roma Capitale. Rievoca, sfrondandole dagli orpelli della retorica risorgimentale, le imprese dei briganti, con cui per 5 anni l'esercito italiano si fronteggiò aspramente. Gli eroismi di tanti giovani legittimisti che, affascinati dall'intrepida Maria Sofia, ultima regina di Napoli, si immolarono per la difesa di un mondo destinato a scomparire. Nonché i sacrifici imposti alle masse popolari costrette a pagare il conto di un risorgimento di cui ignoravano le istanze patriottiche. In un racconto incalzante, intessuto di trame segrete, di oscuri retroscena e di torbidi inganni, assistiamo, nel 1862 e 1867, alle ultime spedizioni fallimentari di Garibaldi in Aspromonte e a Mentana. Rivive, nella sua cruda realtà, la terza guerra di indipendenza, che nel 1866 rivelò l'inadeguatezza della nostra casta militare, battuta a Custoza e naufragata a Lissa. Il Veneto fu ottenuto in limosina, grazie a un umiliante escamotage di Napoleone III, verso cui l'Italia era debitrice per la raggiunta unità. Anche se poi non si esitò ad approfittare della sconfitta subita dai francesi a Sedan per impadronirsi di Roma, rimasta indifesa, e consentire così a Vittorio Emanuele II di esprimere la sua soddisfazione con la storica frase «Finalmente, il Suma». Ma gli errori intuiti da D'Azeglio si perpetuarono nella nuova compagine unitaria, che a lungo continuò a sovrapporsi come un corpo estraneo a un'Italia intimamente frammentata. Di quegli errori paghiamo ancora oggi le conseguenze. Arrigo Petacco è nato a Castelnuovo Magra, La Spezia, e vive a Porto Venere. Giornalista, inviato speciale, è stato direttore della Nazione e di Storia Illustrata, ha sceneggiato film e realizzato programmi televisivi di successo. Nei suoi libri affronta i grandi misteri della storia, ribaltando spesso verità giudicate incontestabili. Fra gli altri ricordiamo, pubblicati da Mondadori, Dear Benito, caro Winston, I ragazzi del 44, La regina del sud, Il prefetto di ferro, La principessa del nord, La signora della Vandea, La nostra guerra 1940-1945, Il comunista in camicia nera, L'archivio segreto di Mussolini, Regina, la vita e i segreti di Maria José, Il superfascista, L'armata scomparsa, L'esodo, L'anarchico che venne dall'America, L'amante dell'imperatore, Gioe Petrosino, L'armata nel deserto, Ammazzate quel fascista, Il Cristo della Miata, Faccetta nera, L'uomo della provvidenza, La croce e la mezzaluna, Viva la muerte, L'ultima crociata, La strana guerra e Il regno del nord.
Numero di catalogo 82.476. Numero di catalogo 82.727. Durata 308 minuti. Massimiliano Smeriglio, Garbatella Combat Zone, edizione Voland 2010. Valerio, trentenne precario, si porta dentro filamenti di memorie acide, inquietudini capaci di trasformarlo in un lupo solitario attratto dal profumo del sangue. Le storie della sua famiglia e quelle del quartiere si intrecciano con le velenose lusinghe del Garbatella Combat Zone, con violenze e rapine, ferite e tradimenti. Il sogno di un Messico idealizzato e poi perduto tra le nebbie del narcotraffico torna ad essere una meta, un approdo dove ricominciare prima che sia troppo tardi. Una fuga rocambolesca, un viaggio senza ritorno. Ma il passato non si può cancellare tanto facilmente, soprattutto nulla, e mai come appare. Massimiliano Smeriglio vive e lavora a Roma. Ha pubblicato saggi ed articoli sulla politica, il sociale, la città e la cittadinanza, fra cui Se Henry Ford avesse risposto al telefono, Magma Edizioni 1999, Città comune, autogoverno e partecipazione nell'era globale, Derive a Prodi, edizioni 2006, Walter Ego, Gli anni del Principato Romano, Liberazione edizioni 2007. Collabora con la rivista Loop, Culture, Linguaggi e Conflitti dentro l'Apocalisse. Numero di catalogo 82.727. Numero di catalogo 82.761. Durata 912 minuti.
Ira B. Nadel. Una vita di Leonard Cohen. Edizione Giunti 2011. L'enigma Leonard Cohen ha molti volti. Il bohemien impeccabilmente vestito, l'impenitente solitario seduttore, il cantante la cui voce abita gli scantinati della melodia, l'ebreo seguace dello Zen e altri ancora. Il tentativo di svelare il mistero mi ha condotto a seguirne pazientemente le tracce a Los Angeles, New York, Nashville, Montreal e sull'isola greca di Idra. Per tutto questo mio viaggio, Cohen ha sempre dimostrato grande pazienza, anche quando si è trattato di rispondere alla domanda che l'editore insisteva affinché gli ponessi. Possiamo definirla una biografia autorizzata? Lui ci ha pensato un attimo e poi ha risposto, diciamo tollerata. Subito dopo ha però aggiunto, benignamente tollerata. La frase in realtà non rende giustizia al sostanzioso aiuto ricevuto da Cohen stesso e dalle persone che gli sono vicine. Questo volume è anche l'umile frutto della fiducia che hanno riposto in me. Ira B. Nadel. Ira B. Nadel. I. R. A. B. N. A. D. E. L. È professore di lingua e letteratura inglese alla University of British Columbia. Ha scritto numerosi saggi e biografie, a cominciare da un apprezzabile libro sull'arte di scrivere biografie. Tra i soggetti dei suoi lavori, Ezra Pound, James Joyce, Tom Stoppard, David Mamet.
Numero di catalogo 82.761. Numero di catalogo 82.793. Durata 760 minuti.
Credo di amarti. Il batticuore non ha età. Di Alison Pearson. Edizione Mondadori, 2011. Se hai dimenticato com'era avere 14 anni, questa è una storia da non perdere. Daily Mail. È il 1974. Petra ha 13 anni. Vive nel Galles e adora David Cassidy, popolarissimo attore e cantante americano. Come moltissime coetanee, passa ore e ore chiusa nella sua stanza tappezzata di poster di David, a fantasticare e a parlare solo di lui con Sharon, la sua migliore amica. Le due teenager ascoltano e riascoltano i dischi del loro idolo, imparano a memoria i testi delle sue canzoni e inondano di lettere la rivista The Essential David Cassidy Magazine, la loro Bibbia, convinte che sia proprio il cantante a leggerle. In realtà, all'insaputa di Petra e di milioni di fan speranzosi, a scrivere le risposte è Bill Finn, giornalista in erba che lavora nel fan club con il compito di occuparsi della corrispondenza di David, fingendosi lui. Le due amiche partecipano anche ad un quiz che mette in palio un viaggio a Los Angeles per incontrare l'uomo dei loro sogni. E grande la delusione per non essere state selezionate. Ma a volte l'appuntamento con il destino è solo rimandato. 25 anni dopo, alla morte di sua madre, Petra scopre che la donna le aveva tenuta nascosta una lettera che le annunciava di essere la vincitrice del concorso. Nonostante sia passato così tanto tempo, Petra decide di reclamare il suo premio e contatta la casa editrice che lo aveva indetto, attualmente guidata da Bill, ora professionalmente affermato ma sentimentalmente disilluso. Pur avendo conosciuto delusioni e dolori, Petra è convinta che la vita abbia ancora qualcosa in serbo per lei, ed è proprio così, perché certi ricordi non muoiono mai e le ragioni del cuore non hanno età. 8 anni dopo il successo mondiale di Ma come fa a far tutto?, in cui Alison Pearson ritraeva con intelligenza e ironia gioie e dolori di una mamma che lavora,
l'autrice ritorna con questo nuovo romanzo, ricostruendo con grande autenticità e humor, entusiasmi ed emozioni, fragilità e batticuori di ogni adolescente innamorata pazza del proprio idolo. Brillante e spiritosa, Credo di amarti è una commedia romantica sulla ricerca del grande amore e la forza inesauribile dell'amicizia. Alison Pearson è nata nel sud del Galles. Giornalista pluripremiata, ha collaborato con numerosi quotidiani e riviste, tra cui London Evening Standard, The Independent of Sunday, Harper Bazaar, Daily Mail e Daily Telegraph. È stata inoltre premiata in Gran Bretagna come migliore autrice esordiente per il suo primo romanzo Ma come fa a far tutto, pubblicato con grande successo da Mondadori nel 2003. L'autrice vive con la famiglia a Cambridge.
Numero di catalogo 82.793. Numero di catalogo 82.796. Durata 518 minuti.
Il denaro in testa di Vittorino Andreoli. Edizioni Rizzoli 2011. Il denaro sul lettino dello psichiatra. Un personaggio capace di riempire la testa dell'uomo come in una possessione che cancella ogni identità e ogni norma di comportamento civile. Il denaro, nell'analisi di uno psichiatra e non di un economista, dunque di chi si occupa di salute della mente e non di tecniche per garantire il benessere economico dell'individuo e dell'intera comunità. In questa invasione di campo si scopre che il denaro è fonte di malattia. Per chi è povero, ma anche per chi ha i forzieri pieni. Vite che ruotano intorno ai soldi, al desiderio di possederli, alla paura di perderli. L'ossessione, la dipendenza, l'angoscia, il lutto. Si finisce per ridurre una società al denaro come misura del valore non solo delle cose, ma della stessa persona. L'uomo ad una sola dimensione. Nella follia da denaro si corre il rischio di sostituire le banconote agli affetti che assumono un prezzo in euro. In questa situazione emerge un bisogno di felicità che non è direttamente legato a stati di ricchezza o povertà. Non si tratta di una strategia consolatoria in un momento di crisi dell'economia nazionale e mondiale, ma di un modo per ritrovare il significato della vita e delle relazioni interpersonali. Lo psichiatra è Vittorino Andreoli, che come sempre sa diagnosticare i mali dell'uomo e dei gruppi sociali. E lo fa non per sviluppare teorie, ma per insegnare a vivere meglio. In questo caso, la sua analisi illuminante conduce il lettore attraverso un percorso che tocca, anche nella loro dimensione patologica, tutti gli aspetti del nostro comportamento. Vittorino Andreoli è uno dei più autorevoli psichiatri italiani. Tra le sue opere saggistiche pubblicate recentemente da Rizzoli, La vita digitale, 2007, L'uomo di vetro, 2008, La fatica di crescere, 2009 e Le nostre paure, 2010. La sua celebre serie delle lettere è ora riunita in un Burr Extra, Lettere al futuro, 2008. La sua ultima opera narrativa è Requiem, 2010.
Numero di catalogo, 82.796. Numero di catalogo 82.834. Durata 879 minuti.
Andrea Frediani. Dictator, il nemico di Cesare. Newton Compton Editori, 2010. Dopo anni di lotte e di vittorie, Giulio Cesare ha conquistato la Gallia. A Roma, tuttavia, gli avversari del grande condottiero, temendo il suo crescente potere, vogliono metterlo sotto processo e persino il suo principale collaboratore e amico, Tito Labieno, lo ha abbandonato. Eppure, proprio quando sembra che l'unica scelta possibile sia rinunciare alle proprie ambizioni, Cesare getta il dado e sorprende tutti. Varca il Rubicone con la sola 13ª legione, e muove verso Roma. Ai suoi nemici non resta che fuggire dall'Italia e lasciargli il possesso della penisola. Ma la guerra civile è solo agli inizi, così come la faida tra la guardia del corpo di Cesare, il germano Ortuin e Quinto Labieno, il figlio di Tito. Dopo essersi fatto nominare dittatore, Cesare si trasferisce oltre l'Adriatico per affrontare Pompeo e il suo imponente esercito. Mentre Ortuin e Quinto si scontrano sul campo di battaglia, anche per riconquistare l'amore della principessa Veleda, Cesare e Pompeo studiano le strategie per vincere la guerra. Finché a Farsalo, grazie a una mossa imprevedibile, il dittatore ottiene una clamorosa vittoria, diventando il padrone assoluto del mondo romano. La guerra però continua e i destini di Tito e Quinto Labieno, Ortuin e Veleda sono ancora ben lontani dall'essere compiuti. Andrea Frediani vive e lavora a Roma, dove è nato nel 1963. Laureato in storia medievale, pubblicista, è stato collaboratore di riviste di carattere storico, tra cui Storia e Dossier, Medioevo e Focus Storia. Attualmente è consulente scientifico della rivista Focus Wars. È autore di numerosi saggi, tra i quali ricordiamo editi dalla Newton Compton, Gli assedi di Roma, vincitore nel 1998 del premio Orient Express, quale migliore opera di romanistica. Le grandi battaglie di Roma antica, I grandi generali di Roma antica, Le grandi battaglie di Giulio Cesare, Le grandi battaglie del Medioevo e I grandi condottieri che hanno cambiato la storia. Ha scritto inoltre 101 segreti che hanno fatto grande l'impero romano e i romanzi storici, 300 guerrieri, Gerusalemme, tradotti in varie lingue, Un eroe per l'impero romano e Dictator, l'ombra di Cesare, primo capitolo della trilogia sul più grande condottiero di Roma antica. Il suo sito internet è www.andreafrediani.it.
Numero di catalogo 82.834. Numero di catalogo 82.845. Durata 313 minuti.
Imperatrix, Elena, Costantino e la Croce, di Edgarda Ferri, Mondadori Editore, 2011. Da questi muri, da questi colori, da queste mie mani, la pellegrina venuta da tanto lontano si alzerà, riprenderà a camminare, continuerà a cercare la verità. La sta cercando ancora, la cercherà sempre. Piero della Francesca sta dipingendo le storie della vera croce di San Francesco ad Arezzo e ne discute con il padre guardiano della chiesa. Mentre la ritrae, immagina il destino di Elena, madre dell'imperatore Costantino, autrice durante un pellegrinaggio in Palestina del ritrovamento della croce su cui Cristo morì. Il dialogo fra i due personaggi offre a Edgarda Ferri un suggestivo espediente narrativo per rievocare la vita di questa straordinaria figura femminile, assurta insieme al figlio a simbolo del trionfo della fede cristiana sul paganesimo. Di umili origini, Elena è una stabularia, una locandiera della Bitinia, una regione dell'Asia Minore, quando intorno al 270 Costanzo Cloro, cavaliere illirico che combatte nell'esercito romano, la sceglie come concubina. Lei lo segue nei suoi lunghi viaggi e dalla loro unione nascerà Costantino. Sono anni di fermento, l'impero romano si sta dissolvendo, le invasioni barbariche hanno distrutto enormi ricchezze, le campagne sono desolate, la religione cristiana è in costante espansione.
Roma, il Caput Mundi, esaltato da cantori e poeti, è impoverita e avvilita. Costanzo fa una rapida carriera, è divenuto membro della tetrarchia istituita da Diocleziano, abbandona Elena per sposare Teodora, figliastra dell'imperatore Massimiano, di cui è stato nominato Cesare. Quando nel 306, alla morte del padre, Costantino viene acclamato imperatore dall'esercito, Elena emerge dall'ombra in cui è finora vissuta e il suo nome viene nobilitato dall'appellativo di Flavia Giulia e dal titolo di Augusta. Consigliera prediletta del figlio, che la tiene alla sua destra nelle occasioni ufficiali, esprimerà le virtù richieste alle donne appartenenti alla famiglia imperiale: maestosità, solennità, pacatezza. In un clima di veleni e rivalità che culminerà nella condanna a morte da parte di Costantino della moglie Fausta e del figlio Crispo, Elena accompagnerà l'imperatore nella sua inarrestabile ascesa ai vertici del potere, sancita nel 330 dalla nascita di Costantinopoli, la nuova capitale dell'impero. Inoltre, fondando chiese in Terra Santa e partecipando alla ricerca del Santo Sepolcro di Gerusalemme, sosterrà Costantino nel suo avvicinamento alla fede cristiana, legittimata dal famoso editto del 313. Edgarda Ferri conduce il lettore in un affascinante viaggio attraverso i secoli, facendo emergere dall'oblio la biografia di una donna forte e determinata, la cui vita si intreccia con i più importanti personaggi del tardo impero romano, che è ancora oggi oggetto di culto e di studio per la cristianità. Edgarda Ferri, giornalista, scrittrice e saggista, ha pubblicato Dov'era il padre 1982, Contro il padre 1983, La tentazione di credere 1985, Il perdono e la memoria 1988, Luigi Gonzaga 1991, Quello che resta di Cristo dopo 2000 anni 1996 e da Mondadori, Maria Teresa 1994, Giovanna la pazza 1996, Io, Caterina, 1997, Per amore, 1998, L'ebrea errante, 2000, Piero della Francesca, 2001, La gran contessa, 2002, Letizia Bonaparte, 2003, L'alba che aspettavamo, 2005, Il sogno del principe, 2006, Rodolfo II, 2007 e Uno dei tanti, 2009.
Numero di catalogo 82.845. Numero di catalogo 82.851. Durata 229 minuti.
100 pagine bianche. Una storia sul paradosso dell'amore, così fragile eppure così potente, di Cyril Massarotto, edizioni PM 2011. Da quando Julia, la donna che ama, se n'è andata con un altro, il protagonista non sa più guardare al domani. Forse è per questo che l'amato e ricchissimo nonno gli lascia in eredità solo un taccuino rilegato in cuoio con 100 pagine bianche, dalle proprietà, a suo dire, magiche. Un taccuino che non ha prezzo, che gli segnerà la vita. Dapprima scettico, il giovane si ricrede il giorno in cui scrive su una pagina un ricordo e all'improvviso quello si materializza intorno a lui, vivido, palpabile, come fosse vero. La cagnolina della sua infanzia, l'insegnante di flauto, i nonni teneramente abbracciati sulla spiaggia, l'incontro con Julia. In breve, il passato diventa una droga. Un ricordo dopo l'altro, le pagine del taccuino si assottigliano e intanto il giovane dimentica di avere un presente. Conosce Clarisse, che lo ama profondamente e con cui trascorre una notte appassionata, ma non riesce a staccarsi da Julia, che intanto si è rifatta viva. Confuso su se stesso e sui propri sentimenti, sempre più imprigionato in un passato da cui non sa uscire, lacerato dai dubbi del cuore e arrivato oramai alle ultime pagine del taccuino, l'uomo dovrà affrontare i fantasmi in carne e ossa della gelosia, dell'invidia e della perdita prima di imparare che i ricordi migliori sono quelli che dobbiamo ancora costruire. Cyril Massarotto, 35 anni, è stato insegnante, cantautore, musicista in una band prima di approdare alla scrittura, autore bestseller, pubblicato in 15 paesi, 100 pagine bianche, è il suo secondo libro.
Numero di catalogo 82.851. Numero di catalogo 82.856. Durata 357 minuti.
C'è spazio per tutti. Il grande racconto della geometria di Pier Giorgio Di Freddi. Edizioni Mondadori 2010. Stai per cominciare a leggere la storia della geometria, cioè lo sviluppo nel tempo del concetto di spazio. Uno studio antico per iniziare il quale risaliremo a 4.000 anni fa e visiteremo insieme le antiche civiltà degli Egizi e degli Indiani. Ci concentreremo poi a lungo sui Greci di 2.000 anni fa e termineremo infine con gli Arabi. Come tutte le scienze, anche la geometria affonda le sue radici nella notte dei tempi. Ricostruirne la storia significa ripercorrere il cammino stesso della civiltà umana e individuare le tracce lasciate da questa disciplina nelle opere d'arte di tutte le epoche e di tutti i popoli. A cominciare per esempio dalle piramidi, che ci rivelano le conoscenze degli Egizi nel campo dei poligoni e dei solidi. O dallo Sri Yantra, un antico e misterioso oggetto di culto indiano che nasce da una complessa intersezione di triangoli. Fino all'arte contemporanea, dove scopriamo la struttura nascosta dei singolari dipinti di Salvador Dalí, o ci soffermeremo sull'arte astratta di Kandinsky e Mondrian, le cui opere sembrano essere state pensate appositamente per illustrare un testo di geometria. Con il suo consueto stile, sempre leggero e divertente, Pier Giorgio Di Freddi trasforma quello che è stato e continua ad essere uno dei peggiori incubi scolastici per gli studenti di ogni generazione, in un viaggio attraente, ricco di sorprese e di curiosità. Una straordinaria occasione per riscoprire in una nuova luce vecchie conoscenze come Pitagora, Euclide e Archimede. Per abbandonare timori e stereotipi, e partire con entusiasmo alla conquista dello spazio geometrico. Pier Giorgio Di Freddi, 1950, ha studiato matematica in Italia, negli Stati Uniti e in Unione Sovietica, e ha insegnato logica presso l'Università di Torino e la Cornell University. Collabora a La Repubblica, L'Espresso e Le Scienze. Nel 1998 ha vinto il premio Galileo dell'Unione Matematica Italiana, nel 2002 il premio Peano alla Matesis e nel 2006 il premio Italgas per la divulgazione. Tra i suoi libri ricordiamo Il Vangelo secondo la scienza, Einaudi 1999, C'era una volta un paradosso, Einaudi 2001, Le menzogne di Ulisse, Longanesi 2004, Il matematico impertinente, Longanesi 2005, e Perché non possiamo essere cristiani, e meno che mai cattolici, Longanesi 2007. Da Mondadori ha pubblicato Matematico e impertinente, 2007, Il club dei matematici solitari del professor Di Freddi, 2009, e Hai vinto Galileo, 2009.
Numero di catalogo, 82.856. Numero di catalogo 82.857, durata 516 minuti.
I viaggi dei filosofi, a cura di Maria Bettetini e Stefano Poggi, Raffaello Cortina Editore, 2010. Non è solo la mente a viaggiare nella vita dei filosofi. Platone affronta tre volte i rischi della navigazione per raggiungere Siracusa dalla sua Atene, finendo anche in balia dei pirati. Tommaso d'Aquino, obeso e placido domenicano, è chiamato a percorrere l'Europa in lungo e in largo per svolgere la sua preziosa opera di studioso, insegnante, predicatore. Jean-Jacques Rousseau si appassiona al viaggio di istruzione, ma in un rapporto esclusivo con la natura. Fino a Nietzsche, fugitivus errans, come lui stesso si definisce. Lievi come storie di vita, i 12 capitoli di cui si compone il volume nascono da una riflessione intorno al filosofo come viaggiatore per amore di conoscenza. È così che autorevoli studiosi di oggi hanno attinto ai rispettivi saperi per indagare il senso del viaggio nella vita di autorevoli colleghi di ieri. Per orientare il lettore nello spazio della narrazione, ogni racconto è preceduto da una cartina che riporta le tappe più significative dell'itinerario compiuto. Resta il gioco tra l'errare del corpo e quello del pensiero, tra l'esperienza del mondo e la ricerca interiore che il filosofo intraprende per terra, per mare o nella solitudine di quattro amate mura. Maria Bettetini insegna storia della filosofia all'Università IULM di Milano. Nelle nostre edizioni ha pubblicato Breve storia della bugia, 2001. Stefano Poggi insegna storia della filosofia all'Università degli Studi di Firenze. Nelle nostre edizioni è pubblicato La vera storia della regina di Biancaneve, 2007.
Numero di catalogo, 82.857. Numero di catalogo, 82.863. Durata 661 minuti.
La ragazza di carta di Guillaume Musso, edizioni Sperling e Kupfer, 2011. È comparsa sulla mia terrazza in una notte di temporale, bagnata fradicia e completamente nuda. Da dove vieni? Sono caduta. Caduta da dove? Caduta dal tuo libro. Tom Boyd è uno scrittore di grande successo, famoso, affascinante. La sua è un'esistenza da favola. Ma la vita ha preso una piega molto amara e lui sta scendendo lungo una china pericolosa. Aurore, la sua fidanzata bella e altrettanto famosa, l'ha mollato da un momento all'altro e, come se non bastasse, il suo agente è scappato lasciandolo senza un soldo. Tom si sente così solo da non riuscire più a concentrarsi sul lavoro e tutto pare crollargli addosso. È in trappola, una trappola che rischia di distruggerlo, finché una notte, durante un furioso temporale, pensa di avere un'allucinazione. Sulla terrazza, sotto la pioggia torrenziale, compare una ragazza bellissima e confusa. Gli dice di essere la protagonista del suo romanzo, caduta nel mondo reale da una frase che lui ha lasciato in sospeso. Se ora Tom non riprenderà a scrivere, lei morirà. Assurdo, eppure. Eppure Tom le crede, perché è già follemente innamorato di lei. Insieme, Billy e Tom affronteranno un'avventura straordinaria, in cui nulla è ciò che sembra, e scopriranno che la vita, a volte, può essere un gioco pericoloso. Guillaume Musso è nato nel 1974 ad Antibes. Figlio di una bibliotecaria che gli ha trasmesso l'amore per i libri, già a 10 anni sognava di diventare scrittore. Sogno che si è pienamente realizzato alla pubblicazione del suo primo romanzo, L'uomo che credeva di non avere più tempo, Sonzogno 2005, un grande bestseller internazionale. Oggi i suoi libri sono tradotti in 31 paesi e hanno totalizzato più di 7 milioni di copie vendute nella sola Francia. Per Sperling e Kupfer ha pubblicato Perché l'amore qualche volta ha paura, che ha confermato la popolarità dell'autore anche in Italia.
Numero di catalogo, 82.863. Numero di catalogo, 82.868. Durata 507 minuti.
Fabio Bartolomei, Giulia 1003 e altri miracoli, edizioni E/O, 2011. A Diego, quarantenne traumatizzato da un lutto familiare, con un lavoro anonimo e un talento unico per le balle, accade di imbarcarsi in un'impresa al di sopra delle sue capacità, l'apertura di un agriturismo.
Accade che decida di farlo in società con due individui visti solo una volta e che in comune con lui hanno esclusivamente la mediocrità. Accade anche che a scongiurare il fallimento immediato sia l'intervento di un comunista nostalgico e che la banale fuga in campagna si trasformi in un atto di resistenza quando nell'agriturismo si presenta un camorrista per chiedere il pizzo. Fabio Bartolomei vive a Roma, dove lavora come pubblicitario. Giulia 1003 e altri miracoli è il suo primo romanzo.
Numero di catalogo 82.868. Numero di catalogo 82.873. Durata 1.015 minuti.
Adélaïde de Clermont-Tonnerre, Il visone bianco, Mondadori, 2011. È passando davanti a un'edicola di Nizza che la giovane Ondine viene a conoscenza del suicidio di sua madre, la chiacchieratissima scrittrice Zita Chalisine, ritrovata a Parigi nella sua Mercedes, avvolta in una magnifica pelliccia di visone bianco. La donna ha sempre dato scandalo e, proprio pochi giorni prima della sua scomparsa, ha nuovamente fatto parlare di sé. Un quotidiano l'aveva accusata di non essere l'autrice dei libri che avevano decretato il suo successo. Ondine non vuole sapere niente della sua bellissima e tormentata madre, che non vede da 10 anni. Zita, infatti, non è stata altro che una pallida imitazione di quello che deve essere davvero un genitore, e non ha mai voluto rivelare l'identità del suo vero padre. Dopo un funerale più mondano che triste, una vera e impietosa passerella della Parigi che conta, Ondine trova l'autobiografia inedita di sua madre e viene a conoscenza di segreti e rivelazioni scottanti di cui non sospettava nemmeno l'esistenza. Chi era davvero Zita Chalisine? Adélaïde de Clermont-Tonnerre dà vita a un personaggio di grande impatto, una donna bella, forte e libera, che in un'epoca di eccessi e trasgressioni non si ferma davanti a nulla per seguire la sua più grande passione, la scrittura. Di origini modeste, Zita si conquista l'indipendenza diventando una delle ragazze di Madame Claude, la maîtresse più nota e influente della città, e nel contempo l'amante del noto romanziere Roman Kiev. Grazie al suo talento e alla sua ambizione, è la protagonista incontrastata della Parigi degli anni 70. Il visone bianco racconta con passione un tempo in cui tutto era possibile, presentando la società intellettuale e mondana di quegli anni attraverso un'avvincente storia d'amore e di sentimenti che si fa leggere avidamente, apprezzatissima dai lettori e dalla critica in Francia. Adélaïde de Clermont-Tonnerre. Adélaïde. A-D-E-L-A-I-D-E. D-D-E. Clermont. C-L-E-R-M-O-N-T. Trattino Tonnerre, T-O-N-N-E-R-R-E. Dopo aver frequentato l'École Normale Supérieure, ha lavorato in banche d'affari in Francia e in Messico. In seguito è diventata giornalista e attualmente collabora con la rivista Point de Vue. Con Il visone bianco, suo romanzo d'esordio, ha vinto tra gli altri il Prix Maison de la Presse, il Prix François Sagan ed è stata finalista al Goncourt nella sezione Opera Prima.
Numero di catalogo 82.873. Numero di catalogo 82.874. Durata 546 minuti.
L'abbazia di Northanger,
a cura di Malcolm Skay, traduzione di Linda Gaia, di Jane Austen. Burr Rizzoli, 2010. Catherine è una ragazza di provincia, modestamente graziosa, non proprio perspicace e decisamente priva di qualunque dote artistica. Ha però una grande passione, la lettura, e un'inclinazione smodata per il romanzo gotico, al suo tempo in gran voga. Catherine diventa così la perfetta messa in scena di una antieroina della normalità, che in uno scambio continuo tra fantasia e realtà arriva a travisare banali eventi alla luce di immaginarie atmosfere di terrore, per credersi al centro di un dramma a tinte fosche, con esiti bizzarri ed esilaranti. In questo modo, dietro l'apparenza garbata della storia di una signorina che trova marito, si insinua una sagace riflessione sulla passione di leggere e sui rischi che questa passione comporta, in particolare quello del ridicolo. Pubblicato postumo, ma scritto da un'autrice poco più che ventenne, L'abbazia di Northanger è il primo romanzo compiuto di Jane Austen. Di Jane Austen, 1775-1817, Burr ha pubblicato tutti i romanzi, Ragione e Sentimento, Orgoglio e Pregiudizio, Mansfield Park, Emma e Persuasione. Malcolm Skay, 1944-1998, ha curato le edizioni italiane dei più celebri scrittori britannici, da Jane Austen a Lovecraft.
Numero di catalogo 82.874. Numero di catalogo 82.879, durata 749 minuti.
Michael Connelly, La lista. Traduzione di Stefano Tettamanti e Giuliana Traverso. Edizione PM 2010. Anni di cause di serie B. Poi una ferita d'arma da fuoco che gli ha causato una dipendenza da farmaci e l'ha tolto a lungo dalla piazza. Mickey Hall non può certo definirsi un avvocato di grido. Eppure la ruota sembra finalmente girare nel verso giusto, quando il suo più illustre collega, Jerry Vincent, viene misteriosamente assassinato e lui ne eredita tutti i clienti. Tra questi spicca Walter Elliott, noto produttore di Hollywood, accusato di aver ucciso la moglie e l'amante di lei. La difesa del magnate potrebbe essere per Haller il biglietto per il successo che da tanto aspettava. Ma sulla sua strada incontra il detective Harry Bosch. Oltre 30 anni di carriera alle spalle, una vocazione per la giustizia che va oltre il semplice senso del dovere, una leggenda per tutti. Solo Haller sembra non averne mai sentito parlare. Tuttavia, a osservarlo meglio, anche per lui quell'uomo dagli occhi da squalo ha un'aria vagamente familiare. Tra i due non è certo amore a prima vista, perché Bosch guida l'indagine sulla morte dell'avvocato Vincent e i clienti ora difesi da Haller sono tutti potenziali indiziati per il detective. Si fronteggiano così dai lati opposti della barricata, finché Haller scopre che lui stesso potrebbe essere il nuovo bersaglio del killer. Solo allora Bosch e Haller capiranno che fare squadra è l'unica soluzione possibile. Dopotutto, non sono che le due facce della stessa medaglia e hanno in comune molto più di quanto loro stessi immaginino. Michael Connelly. Spelling del nome. M-I-C-H-A-E-L C-O-N-N-E-L-L Y. È uno dei più grandi maestri del thriller, i cui romanzi, bestseller in tutto il mondo e vincitori di numerosi premi letterari, sono editi in Italia da PM. Debito di sangue, Il poeta, Il ragno, premio Bancarella 2000, Vuoto di luna, Musica dura, La memoria del topo, L'ombra del coyote, Ghiaccio nero, Il buio oltre la notte, La bionda di cemento, La città delle ossa, Lame di luce, utente sconosciuto, il poeta è tornato, la ragazza di polvere, avvocato di difesa, il cerchio del lupo e la città buia. Ex giornalista di nera per il Los Angeles Times, ha raccontato questa sua esperienza in Cronaca Nera. Ha curato inoltre le antologie Gli occhi della paura, Nel cuore del buio e Blue Religion. Divide il suo tempo tra la California e la Florida. www.michaelconnelly.it.
Numero di catalogo 82.879. Numero di catalogo 82.958. Durata 807 minuti.
Giancarlo Gasponi, Nati d'inverno. Edizioni Indaco 2010. Un'opera densa e avvincente sull'enigma stesso della vita, questo romanzo di Gasponi. Delitti, misteri, colpi di scena farebbero pensare quasi a un thriller, mentre l'approfondimento dei personaggi è degno di un romanzo psicologico. Ma è il segreto terribile e affascinante della vita stessa che pervade ogni pagina e lega assieme il tutto. Difficile riconoscere il vero protagonista di questa storia. È forse Francesco, l'artista afflitto da una crisi esistenziale, l'innocente maltrattato dalla sorte che pretende ora un responsabile? O è forse Leonardo, il suo inquilino, un uomo apparso dal nulla e che nulla sembra turbare, la cui gioia interiore è il segreto che il suo amico vorrebbe carpire? Diverse figure femminili segnano la vita di Francesco e proprio nell'amore l'uomo cerca rifugio dalle tempeste della vita. Ma una sorte capricciosa sembra beffarlo. Gli eventi corrono imprevedibili, sfuggono prima che Francesco riesca a trovarvi un senso, una risposta. Non ci sono risposte per chi non pone le domande giuste, ripete Leonardo nelle conversazioni in trattoria. E imparare le domande giuste costituirà il lungo percorso interiore di Francesco, sostenuto dalla profonda amicizia del suo inquilino, amicizia che rivelerà in ultimo un risvolto insospettato che lascerà Francesco di stucco. La città stessa entra dialetticamente in gioco con la narrazione. Con i suoi 3.000 anni di storia, Roma inserisce il racconto in una cornice temporale dove le vicende dei personaggi assumono profondità, divengono emblematiche del dramma stesso dell'uomo. Leonardo invitava l'amico a osservare quel dramma con occhi nuovi, liberi dal velo delle abitudini e della cultura acquisita. «Ti accorgerai», diceva, «che il nostro cuore ha un cielo». Giancarlo Gasponi è nato a Roma, dove tuttora vive e lavora. Proveniente da studi artistici, si dedica per lungo tempo alla pittura. Un programma audiovisivo sulla storia dell'arte antica, da lui ideato, viene acquisito da diversi musei e università europei. Fotografo di fama internazionale, ha realizzato diversi libri di immagini divenuti dei bestsellers pubblicati in diverse lingue. Con il regista Marcel Carnet ha partecipato alla realizzazione di un grande spettacolo in multivisione su Roma. La sua produzione letteraria, volta sinora alla realizzazione di testi per i suoi fotolibri e articoli per riviste di settore, si estende per la prima volta alla narrativa con il romanzo Nati d'inverno.
Numero di catalogo 82.958. Numero di catalogo 82.979, durata 847 minuti.
Parola di donna, le 100 parole che hanno cambiato il mondo, raccontate da 100 protagoniste d'eccezione, a cura di Ritanna Armeni. Edizione Ponte alle Grazie 2011. 100 grandi nomi della cultura, della politica e dello spettacolo italiano per un dizionario al femminile che fa il punto sul nostro passato e sul nostro presente, per capire dove stiamo andando e per ricordare da dove siamo partite e quanta strada abbiamo percorso. In queste pagine troverete 100 voci del privato e del politico, le parole della quotidianità e quelle della filosofia, da abito a zitella, passando per diritti, lavoro, pari opportunità, ma anche desiderio, mamma, sirena, verginità. 100 voci che hanno segnato profondamente la storia del nostro paese, che sono cambiate negli anni, ma che sono attuali più che mai. Un libro corale, cui hanno partecipato, sotto l'abile regia di Ritan Armeni, donne diverse per orientamento politico, professione, stato sociale, tutte accomunate dall'entusiasmo di esserci, dal desiderio di raccontare, di raccontarsi, di capire. E la voce delle donne, spesso percepita solo come un mormorio indistinto o come un canto fatato e affascinante, in questo libro unico e originale diventa parola chiara e distinta, che interpreta il mondo con coraggio e determinazione. Ritan Armeni, giornalista e scrittrice, ha lavorato al Manifesto, all'Unità e a Rinascita. Attualmente è opinionista sul quotidiano Il Riformista. Ha condotto la trasmissione di La 7, 8 e mezzo, insieme a Giuliano Ferrara. Presso Ponte alle Grazie ha pubblicato La colpa delle donne, Prime donne e Devi augurarti che la strada si allunga, con Fausto Bertinotti e Rina Gagliardi.
Numero di catalogo 82.979. Numero di catalogo 82.988. Durata 1.426 minuti.
C.J. Sansom. Cuore di cervo. Traduzione di Gian M. Giughese. Edizione Sperling & Kupfer 2011. È il 1545. Venti di guerra soffiano sull'Inghilterra di Enrico VIII dalla vicina Francia, mentre la flotta inglese si raduna a Portsmouth in trepida attesa dell'attacco nemico. Non è il momento migliore per un viaggio da quelle parti, ma l'avvocato Matthew Shardlake non ha scelta. Un nuovo caso lo attende proprio lì, nell'Hampshire. È stata la regina stessa a chiedergli di occuparsene. Michael, il figlio di una vecchia governante della sovrana, è stato trovato morto e tutti sanno che non si tratta di suicidio. Poco prima Michael aveva cominciato a indagare sui genitori adottivi di Hugh Curtis, suo allievo, un ragazzo sfigurato dal vaiolo, con una terribile storia familiare alle spalle e un solo amico, un osso di cervo, quello più vicino al cuore, il suo amuleto per vincere la paura. E mentre Shardlake scava nel passato di Hugh e della sua nuova famiglia, scoprendo che quasi nulla è come appare, un caso sepolto da tempo nella memoria dell'avvocato torna d'attualità. Quello di una donna rinchiusa da 20 anni nel manicomio di Portsmouth, Ellen Fettiplace, di cui Shardlake sa con certezza una cosa soltanto, che non è mai stata pazza. Con la straordinaria capacità di far rivivere nelle sue pagine la grande storia, C.J. Sansom firma un nuovo magistrale giallo con l'avvocato detective Shardlake. Un doppio intrigo magnificamente costruito per una lettura appassionante e piena di colpi di scena che ci restituisce intatto il fascino di un'epoca. C.J. Sansom. Spelling del nome. C. Illunga, S-A-N-S-O-M. Dopo una laurea in storia presso la Birmingham University, si è dedicato alla professione forense, esercitando come avvocato nel Sussex, dove attualmente vive. Ha esordito nella narrativa con il bestseller L'enigma del gallo nero, in cui è comparso per la prima volta il personaggio dell'avvocato Shardlake, protagonista anche de La scomparsa del fuoco greco, vincitore nel 2005 del CWA Ellis Peters Dagger Award, Il segreto della Torre di Londra e I sette calici dell'eresia. Tutti i suoi libri sono pubblicati in Italia con grande successo da Sperling & Kupfer.
Numero di catalogo 82.988. Numero di catalogo 82.995. Durata 1.507 minuti.
Orhan Pamuk, il signor Cevedet e i suoi figli. Edizioni Einaudi 2010. Nel discorso tenuto nel 2006 davanti all'Accademia svedese in occasione del Nobel per la letteratura, Orhan Pamuk ricorda un episodio avvenuto molti anni prima. Pieno di trepidazione, avevo consegnato a mio padre il dattiloscritto del mio primo romanzo perché lo leggesse e mi desse un parere. Era il 1974 e Pamuk aveva solo 22 anni quando decise che sarebbe diventato uno scrittore, abbandonando gli studi di architettura e le ambizioni da pittore e, come lui stesso dice, si chiuse in una stanza per portare a termine il suo primo romanzo, Il signor Cevdet e i suoi figli, un'ambiziosa saga che attraverso la storia intima di una famiglia di Istanbul ripercorre un secolo di storia turca, dal disfacimento dell'impero ottomano alla rivoluzione kemalista di Atatürk, dalla nascita della Repubblica fino ai colpi di Stato militari degli anni 70. Tutti i personaggi dei libri di Pamuk sono alla ricerca disperata di una identità, una conquista che coincide con il libro stesso e che quasi mai si conclude senza ambiguità. I protagonisti del signor Cevdet e i suoi figli non fanno eccezione, anzi ne sono in un certo senso il modello. A cominciare ovviamente dal fondatore della dinastia Cevdet, umile bottegaio della Istanbul di inizio secolo, che inconsapevole vettore di modernità tenta di imporsi come commerciante musulmano in una città che limitava il commercio alle minoranze etniche e religiose, per passare ai suoi figli e ai loro amici esempi di una generazione spaesata, ostinatamente in cerca di uno scopo per vivere in un paese tra residui della tradizione e una occidentalizzazione allo stesso tempo agognata e imposta dall'alto. Fino da Ahmet, l'ultimo nipote che negli anni 70 partecipa riluttante ai movimenti studenteschi. Tra questi personaggi che lottano per essere fedeli alla propria vocazione si potrebbe arruolare lo stesso giovane autore, eccolo allora confrontarsi, ma è un confronto pieno d'amore, con la grande tradizione europea del romanzo, da Balzac a Zola, da Dostoevsky a Tolstoi, da Hölderlin a Thomas Mann, per elaborare, ed è un lavoro che il lettore del signor Cevdet ha il privilegio di veder svolgersi sotto i propri occhi, una lingua personale. Quando il padre di un giovane, incerto e dubbioso Pamuk, lesse il manoscritto del figlio, ne fu ammirato. Pronunciò parole che mi apparvero esagerate per esprimere la fiducia che riponeva in me e nel mio romanzo. Mi disse che un giorno avrei vinto il Nobel. Orhan Pamuk. Orhan. O-R-H-A-N. Pamuk. P-A-M-U-K. È nato nel 1952 a Istanbul, nel 2006 ha vinto il premio Nobel per la letteratura. Einaudi ha in corso di stampa tutte le sue opere e ha finora pubblicato Il Castello Bianco, La Nuova Vita, Il Mio Nome è Rosso, Neve, La Casa del Silenzio, Istanbul, Il Libro Nero, La Valigia di Mio Padre, Altri Colori e Il Museo dell'Innocenza.
Numero di catalogo 82.995. Numero di catalogo 82.996. Durata 553 minuti.
Cesar Millan. Uno di famiglia. Per una vita ricca di soddisfazioni con il vostro cane. Salani. 2011. C'è una cosa che accomuna i cani alle persone, talmente fondamentale per il nostro essere che nessuna delle due specie potrebbe sopravvivere senza di esse: il concetto di famiglia. Dopo il successo di L'uomo che parla ai cani e Il capobranco sei tu, Cesar Millan torna a dispensarci ottimi consigli e suggerimenti infallibili per vivere al meglio insieme al nostro amico a quattro zampe. Come trovare il cane giusto per noi? In che modo insegnargli le regole della nostra casa? Dove lasciarlo quando partiamo per un viaggio di lavoro?
Uno di famiglia è la guida pratica indispensabile che saprà rispondere in modo chiaro ed efficace a tutte le vostre domande, dimostrando che l'arrivo di un cane all'interno di una famiglia non può che rafforzarla e renderla ancora più unita. Il mio scopo è di mettermi al vostro fianco e guidarvi in ogni fase della vita del vostro cane, dal giorno in cui lo porterete a casa al giorno in cui gli direte addio. Spero così di raggiungere ogni membro della vostra famiglia, dal più piccolo al più grande, e aiutarvi a creare un legame con il vostro cane che porti equilibrio sia a lui che a voi. Cesar Millan. Cesar Millan. Cesar. C-E-S-A-R. Millan. M-I-L-L-A-N. Nato in Messico, è oggi l'educatore per cane più famoso e richiesto d'America. Fondatore del Dog Psychology Center di Los Angeles, è la star di Dog Whisperer with Cesar Millan, trasmesso dal National Geographic Channel in onda in 80 paesi. È autore di numerosi libri, costantemente ai primi posti delle classifiche USA, con vendite di oltre 2 milioni di copie e tradotte in 14 lingue. Salani ha pubblicato L'uomo che parla ai cani e Il capobranco sei tu, oltre 50.000 copie vendute in Italia. Melissa Jo Peltier. Melissa, M-E-L-I-S-S-A, Jo, J-O, Peltier, P-E-L-T-I-E-R, produttrice esecutiva di Dog Whisperer with Cesar Millan, per il suo lavoro di scrittrice e direttrice TV ha ricevuto un Emmy e più di 50 altri riconoscimenti. Millan sa giungere nel bel mezzo del caos canino e lasciare dietro di sé la pace. The New Yorker.
Numero di catalogo 82.996. Numero di catalogo 82.997, durata 986 minuti.
Francesco Cossiga con Piero Testoni. La passione e la politica. Burr Rizzoli, 2010. Per me la politica è stata la forma più diretta e immediata di pensare tutto escluso la religione, di riflettere sulla storia, sulla filosofia, sullo stesso agire dell'uomo. Francesco Cossiga. Francesco Cossiga ha attraversato da protagonista la seconda metà del Novecento italiano, il dopoguerra, il caso Moro, la caduta del muro di Berlino, l'inizio di Tangentopoli, il governo D'Alema. Con il suo operato e le sue decisioni, come presidente del Consiglio, del Senato e poi della Repubblica, ha segnato come pochi la storia del nostro paese. In questa lunga e approfondita conversazione con Piero Testoni, avvenuta nel 2000, Cossiga racconta in prima persona un'intervista autobiografica, provocatoria e illuminante, in cui spiccano le pagine dedicate alla grande amicizia con Moro e alla tragedia del suo rapimento, vissuto come una sconfitta personale, e i ritratti di amici e nemici, da Craxi a Di Pietro, dal giudice Falcone al generale Dalla Chiesa, da Montanelli a Spadolini a Cuccia e ancora Ciampi, D'Alema e Berlusconi. Un libro spregiudicato che ci consegna il ritratto di un personaggio complesso e contraddittorio, sempre in prima linea, capace, come raccontava lui stesso, di piacere e sedurre, ma anche, specie di fronte alla cattiva politica, di essere un distruttore. Francesco Cossiga, Sassari, 1928, Roma, 2010. È stato ministro dell'Interno, presidente del Consiglio, del Senato e dal 1985 al 1992 presidente della Repubblica. Per Rizzoli ha pubblicato anche La versione di K, Rizzoli, Rai Eri 2009,
con Marco De Marco. Piero Testoni, Sassari, 1951. È stato giornalista al Messaggero e deputato del Popolo della Libertà.
Numero di catalogo 82.997. Numero di catalogo 83.009, durata 1.479 minuti.
Walter Scott, Ivanhoe, Rizzoli, 2009. Ho scoperto da adulto che Ivanhoe si pronuncia Ivanhoe e non Ivanhoe. Questo mi ha costretto a rileggere il libro per capire se, con la pronuncia giusta, il personaggio cambiava. Come nei libri immortali, non cambia nulla. Ivanhoe resta quel bonaccione, corretto, senza macchia e senza paura, e il terribile Cavaliere Nero, fortunatamente, resta uno dei cattivi più straordinari della storia della letteratura occidentale. Marcello Foïs, Nuoro, 1960. È scrittore, commediografo e sceneggiatore. Tra i suoi ultimi libri, Memoria del Vento, 2006, e In Sardegna non c'è il mare, viaggio nello specifico Barbaricino, 2008. Walter Scott, 1771-1832. Scozzese di Edimburgo, nobile, studia da avvocato e traduce Goethe. Nel 1812 va a vivere in campagna, compone poemi epico-lirici, diventa famoso e inventa un luogo narrativo che prima di lui non c'era, il tempo romantico delle sfide e dei duelli. In Ivanhoe, nel 1820, condensa la sua capacità narrativa costruendo un capolavoro di passione e avventura, nel quale la storia va a mescolarsi con il mito. Muore a Abbotsford.
Numero di catalogo 83.009. Numero di catalogo 83.011, durata 647 minuti.
Nicholas Sparks, Vicino a te, non ho paura. Frassinelli, 2010. Il giorno che Katie arriva a Southport, nella piccola e annoiata cittadina, tutti gli occhi sono per lei. Chi è questa giovane donna bella e misteriosa arrivata in città per lavorare come cameriera? Katie non parla con nessuno, non esce la sera, sembra decisa a evitare qualunque legame. Pian piano però qualcuno riesce a fare breccia nella sua solitudine. Alex, vedovo con due figli, gestore dell'emporio locale, un uomo dolce e gentile. Katie e Alex si innamorano teneramente, complici i due splendidi bambini di Alex, e Katie sembra ritrovare infine un posto tutto per sé a Southport. Finché un giorno il suo terribile passato non torna da lei a chiedere il conto, perché Katie si porta dentro un segreto che minaccia di mandare in pezzi la sua ritrovata felicità. E dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per evitare che il passato distrugga la sua nuova vita. Una vita in cui finalmente Katie ha conosciuto l'amore, l'unico porto sicuro quando tutto intorno è burrasca. Nicholas Sparks, Nicholas, N-I-C-H-O-L-A-S, Sparks, S-P-A-R-K-S. Nato in Nebraska nel 1965, e laureato alla University of Notre Dame, autore da oltre 50 milioni di copie, è uno dei narratori più amati al mondo. I suoi numerosi romanzi, bestseller del New York Times e tradotti in più di 40 lingue, sono costantemente ai vertici delle classifiche. Hanno ispirato gli omonimi celebri film Le parole che non ti ho detto con Kevin Costner, I passi dell'amore, Le pagine della nostra vita, Come un uragano, nonché Dear John e The Last Song, tratti rispettivamente da Ricordati di guardare la luna e L'ultima canzone. Sono inoltre stati venduti i diritti cinematografici de Il porto che cercavo e Ho cercato il tuo nome. Le sue opere sono pubblicate da Fassinelli, compresa l'autobiografia Tre settimane, un mondo, scritta con il fratello Micha, mentre per Sperling e Kupfer è uscito il poetico Il bambino che imparò a colorare il buio. Vive con la moglie e i cinque figli nel North Carolina.
Numero di catalogo 83.011. Numero di catalogo 83.024. Durata 662 minuti.
Tutto per amore, di Catherine Dunn. Edizioni Ugo Guanda Editore, 2011. Julia Seymour è una donna brillante, affidabile, concreta. Ha una vita piena e molti affetti, e non ha mai smesso di amare la propria professione di medico. Perché allora, una mattina di fine ottobre, lascia tutto, casa, figlia, compagno, senza una parola, come se non si aspettasse di tornare? Una fuga, quella di Giulia, pianificata fin nei minimi dettagli. Ad ogni tappa un'amica fidata che le offre riparo e sostegno senza fare troppe domande, mentre del passato condiviso affiorano esperienze, ricordi, e forse anche la chiave per capire le vere ragioni del suo gesto, assai più generoso e altruista di quanto potrebbe sembrare. In parallelo, il tenace inseguimento di William, che stava per chiederle di sposarlo, e non si dà pace, pronto a cogliere gli indizi che, ne è sempre più convinto, Giulia ha intenzionalmente disseminato per lui, affermato autore di thriller lungo il cammino. La sua ricerca lo porterà a compiere un viaggio nello spazio, da Dublino a Londra, alla lontana e misteriosa India, dove tutte le tracce sembrano portare, e soprattutto nel tempo, in quel passato di Giulia segnato in maniera indelebile da una scelta dolorosa. Catherine Dunn è nata nel 1954 a Dublino, dove vive. Ha studiato letteratura inglese e spagnola al Trinity College e ha lavorato come insegnante. Guanda ha pubblicato i romanzi La metà di niente, La moglie che dorme, Il viaggio verso casa, Una vita diversa, L'amore o quasi, Se stasera siamo qui e Donna alla finestra. Sempre presso Guanda, nel 2007, è uscito Un mondo ignorato sull'emigrazione irlandese degli anni 50.
Numero di catalogo 83.024. Numero di catalogo 83.028. Durata 493 minuti.
Elio Vittorini, Il garofano rosso. Edizione Mondadori 2010. Scritto negli anni 30, ma apparso in volume solo nel 1948 a causa della censura fascista, Il garofano rosso di Vittorini rappresenta uno dei più riusciti esempi di romanzo di formazione della letteratura italiana. Ambientato in Sicilia ai tempi del delitto Matteotti, il libro ha per protagonista Alessio Mainardi, un liceale inquieto e ribelle, attratto dagli aspetti rivoluzionari e antiborghesi del primo fascismo. All'avventura politica, tuttavia, il giovane alterna ben presto quella sentimentale, dapprima intrecciando una relazione fuggevole e ideale con la studentessa Giovanna, dalla quale riceve, quale pegno d'amore, il simbolico e contesissimo garofano rosso, e in seguito impegnandosi in un rapporto concreto e sensuale con la misteriosa prostituta Zobeida. Da queste esperienze Alessio uscirà profondamente trasformato, e ciò lo porterà a compiere i primi incerti passi verso la maturità e la libertà interiore. Il Garofano Rosso è un'opera affascinante e suggestiva, che racconta con linguaggio allo stesso tempo realistico e poetico le nobili e confuse aspirazioni di un'intera generazione di giovani. Elio Vittorini nasce, primogenito di quattro fratelli, il 23 luglio 1908 a Siracusa, da Lucia Sgandurra e Sebastiano Vittorini. Il padre fa il capostazione ed egli trascorre la sua infanzia in piccole stazioni ferroviarie con reti metalliche alle finestre e il deserto intorno, tornando nella casa materna di Siracusa solo per le vacanze. Elio, ragazzo irrequieto e ribelle, a 13 anni fugge da casa per vedere il mondo e in 4 anni ripete l'esperienza per 3 volte, utilizzando i biglietti omaggio del padre ferroviere. L'avventura entra a far parte del mondo vittoriniano di conoscere e nel 1924 decide di non tornare più indietro, stabilendosi definitivamente nel nord. La sua giovinezza, d'altronde, è già segnata dalla smania di evasione. La scuola tecnica per ragionieri di Siracusa, che egli frequenta senza alcun interesse, lo ha espulso per scarso rendimento ed è stato chiamato in questura per via della sua amicizia con Alfonso Failla, il quale fa parte di un gruppo di anarchici siracusani in lotta con il dilagare dello squadrismo fascista. Tra una fuga e l'altra, conosce e si innamora di Rosa, sorella di Salvatore Quasimodo, che si reca spesso in casa di Elio, dove il padre, autore di poesie e di drammi, organizza recite e letture. Per potersi sposare subito, i due giovani architettano ancora una volta la fuga. Il matrimonio riparatore viene celebrato il 10 settembre 1927. La coppia si stabilisce in un primo tempo a Gorizia, ospite dell'ingegnere Vincenzo Quasimodo, un altro fratello di Rosa. Elio, con l'aiuto del cognato, lavora come assistente in un'impresa edile e scrive i primi articoli sulla Stampa grazie all'amicizia con Curzio Malaparte. Nello stesso anno scrive il racconto Ritratto di Re Giampiero, uscito il 12 giugno sulla Fiera Letteraria, e si dedica alla lettura di Gide, Joyce e Kafka. Nell'agosto del 1928 nasce il primo figlio, che viene chiamato in omaggio a Malaparte Giusto Curzio. L'anno successivo comincia la collaborazione a Solaria con il racconto Introduzione alla vita di Adolfo e con una recensione a Ritratto del mio paese di Giovanbattista Angioletti. E nel dicembre 1929, grazie a Giansiro Ferrata, direttore della rivista insieme con Alberto Carocci, realizza il sogno di vivere a Firenze, dove ha già tanti amici e parecchie collaborazioni. Nel 1930 la famiglia lo raggiunge, ospitata per qualche tempo nello studio dello zio di Elio, lo scultore Pasquale Sgandurra. Si trasferiscono poi in un appartamento di Via della Carra 8 e grazie all'interessamento di Bruno Fallaci, marito di Gianna Manzini, Elio è assunto come correttore di bozze a La Nazione. La sera si incontra con gli amici alle Giubbe Rosse, punto d'incontro di tutti i letterati e artisti non solo fiorentini, o in casa di Drusilla Tanzi, moglie di Matteo Marangoni, chiamata da tutti Mosca, la futura compagna di Eugenio Montale. In questi anni nasce l'interesse di Vittorini per la narrativa americana ed egli inizia a studiare l'inglese. Traduce Robinson Crusoe e successivamente le opere di Lawrence, Poe, Saroyan, Faulkner, Boyce, Steinbeck, Defoe, Caldwell, eccetera. Nel 1931 inizia la collaborazione al Bargello e pubblica per le edizioni di Solaria il suo primo libro di racconti, Piccola borghesia, dove l'autore manifesta quella coraggiosa spregiudicatezza che caratterizzerà ogni suo scritto e ogni sua impresa. L'anno successivo, su invito del settimanale di lettere, scienze e arti, l'Italia letteraria, fa un viaggio in Sardegna, per trarre da tale esperienza il diario da presentare al premio bandito dalla rivista, e lo vince ex aequo con Virgilio Lilli. Dal primo quaderno sardo nascerà poi il libro Sardegna come un'infanzia, che sarà pubblicato nel 1936. In questi anni Ferrata presenta a Elio la milanese Ginetta, moglie del commediografo Cesare Vico Lodovici. Tra i due si consolida una forte simpatia e Vittorini decide di trasferirsi da solo a Milano. Tornerà a casa nell'agosto del 1934 per la nascita del suo secondo figlio, Demetrio, tenuto a battesimo da Montale. Le sue critiche al regime, apparse sul giornale fascista Bargello, gli procurano una denuncia. Chiamato alla sede del partito, egli consegna la tessera, ma continua la sua collaborazione con lo pseudonimo di Abulfede. Nel 1936 comincia la stesura di Erika e i suoi fratelli, che Vittorini interrompe in seguito alla guerra di Spagna e che rimarrà inedito fino al 1954 per lasciare spazio a Conversazione in Sicilia, pubblicato nel 1941 dall'editore Parenti con il titolo provvisorio di Nome e Lacrime. Con quello definitivo, invece, il libro sarà edito da Bompiani nel corso dello stesso anno. Nel 1937 pubblica sul primo numero di Letteratura Giochi di ragazzi, un tentativo di prosecuzione del Garofano Rosso. Con Bilenchi e Pratolini, gli amici più cari di questi anni fiorentini, si accosta ai primi testi marxisti. Alla fine del 1938, con un incarico editoriale presso Bompiani, Vittorini si trasferisce con la famiglia a Milano, dove attraversa un lungo periodo di crisi per via del suo vecchio amore per Ginetta. Nel 1940 comincia il lavoro di preparazione dell'antologia americana, che sarà pubblicata da Bompiani nell'aprile dell'anno successivo. Ma la censura fascista pone il veto alle note critiche di Vittorini, e nel 1942 il volume verrà rimesso in vendita con le note quasi integralmente soppresse. La dichiarazione di guerra coincide con la frattura tra Elio e Rosina Quasimodo. Il 26 luglio 1943, durante una riunione clandestina per mettere a punto un'edizione speciale dell'Unità, lo scrittore viene arrestato e rimarrà nel carcere di San Vittore fino a settembre. Tornato libero, partecipa alla Resistenza, restando comunque nascosto nel Varesotto per via dell'ordine di Mussolini di sparargli a vista. Nel febbraio 1944 si reca a Firenze per organizzare uno sciopero generale. Identificato dalla polizia tedesca, fugge precipitosamente e si ritira per un certo periodo in montagna. Qui, tra la primavera e l'autunno, scrive Uomini e no. Finita la guerra, le lotte partigiane, il fascismo, Elio torna a Milano con Ginetta e chiede l'annullamento del suo precedente matrimonio. Nel 1945 dirige per alcuni mesi l'Unità di Milano e pubblica Uomini e no. In questo periodo dirige e collabora al Politecnico, pubblicato tra il 1945 e il 1947, dove ha luogo un dibattito sui problemi dei rapporti tra politica e letteratura e sulla necessità per l'intellettuale di equilibrare il proprio impegno sociale senza intaccare la libertà creativa. Vittorini si iscrive al Partito Comunista, ma i rapporti si fanno presto difficili, tanto che tra la fine del 1946 e l'inizio del 1947 egli imbastisce una polemica, ospitata dai periodici Rinascita e Politecnico, rispondendo alle velate accuse mosse da Togliatti e Alicata di battersi per un'arte arcadica in pieno clima di neorealismo. Sempre nel 1947 esce Il Sempione strizza l'occhio al Frejus, e l'anno successivo la Mondadori stampa Il Garofano Rosso, con una prefazione che verrà tolta nelle edizioni successive. Il romanzo era apparso a puntate su Solaria nel 1933-34, ma la censura fascista lo aveva giudicato contrario alla morale e al buon costume, negando il permesso per la pubblicazione in volume. Nella prefazione Vittorini chiarisce i limiti del realismo documentario e insiste piuttosto sui valori formali, sulla ricerca di verità e sulla tensione mai esaurita di scoperta. Nel 1949 pubblica Le donne di Messina ed esce la traduzione americana di Conversazione in Sicilia, con la prefazione di Ernest Hemingway. In dicembre inizia la stesura del romanzo La Garibaldina. L'anno successivo, Vittorini riprende la sua collaborazione alla stampa con saggi sulla letteratura americana e nel 1951 le colonne dello stesso giornale ospitano la sua polemica con Togliatti. Egli riprende la sua attività di collaboratore editoriale dirigendo la collana I Gettoni di Einaudi e segnalando nomi di giovani autori destinati a diventare protagonisti della nostra letteratura. Arpino, Cassola, Calvino, Fenoglio, Lalla Romano, Mario Rigoni Stern e molti altri. Resterà comunque famoso anche il suo rifiuto di pubblicare nel 1957 Il Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, giudicandolo infarcito della vecchia letteratura consolatoria. Nel 1952 inizia la stesura del romanzo Le città del mondo, che verrà pubblicato postumo. Nel 1955 muore il primogenito Giusto. Nel 1957 pubblica da Bompiani Diario in pubblico, dove riunisce gran parte dei suoi scritti critici, corredandoli di annotazioni sulla propria attività saggistica. Nel 1960 passa alla direzione della collana mondadoriana La Medusa e nel 1961 si accosta al mondo del cinema, scrivendo la sceneggiatura del film mai realizzato Le città del mondo. Presumibilmente inizia anche la stesura del libro teorico Le due tensioni, pubblicato postumo. Gli ultimi anni di attività culturale dello scrittore si svolgono intorno alla rivista Il Menabò, sulla quale egli affronta i problemi dei rapporti tra letteratura e industria e polemizza con la mentalità cosiddetta umanistica, ossia quella dogmatica ed estranea allo spirito di ricerca e di sperimentazione. Nel 1963 Vittorini si ammala gravemente. Viene sottoposto a un primo intervento chirurgico, ma la malattia si riacutizzerà nell'estate del 1965. Malgrado la malattia, Vittorini ha assunto nel frattempo la direzione della collana Nuovo Politecnico di Einaudi. Il 12 febbraio 1966 muore nella sua casa milanese di Viale Gorizia.
Numero di catalogo 83.028. Numero di catalogo 83.030, durata 624 minuti.
Depilando Pilar di Andrea G. Pinkez, Mondadori 2011. Lazzaro Sant'Andrea non è un detective, tantomeno un poliziotto. È una calamita per le calamità, l'uomo giusto nel posto sbagliato. È il posto sbagliato in Milano, improvvisamente sconvolta da un'assurda ondata di delitti che hanno solo una cosa in comune. Gli assassini sono tutti tassisti. Lazzaro ha già i suoi problemi. È l'immacolato portatore di un'affezione che si contrae con l'unica pratica sessuale cui non si è mai dedicato. E oltretutto ha appena conosciuto suo figlio, peccato che sia quasi suo coetaneo. Nel momento in cui decide di aiutare una tassista ricercata per omicidio e innocente nella propria colpevolezza, Lazzaro precipita in un'infernale sarabanda tra nani esperti di arti marziali, giganti freak, sicari in doppio tetto e avvoltoi internazionali. Uno zoo di vetro popolato da uccelli dalle piume di cristallo. Affiancato dagli immancabili amici Pogo il Dritto e De Sad, dai giornalisti Alice Marradi e Montoya e dall'infallibile marsigliese Gilles Rogard, Lazzaro si lancia in una crociata per salvare il mondo e possibilmente la pelle, vivendo l'avventura più rischiosa e surreale della sua già pericolosa carriera. Sì, d'accordo, ma Pilar? Eh sì, a un certo punto arriva Pilar. Pinkez non ha mai frequentato la Virgen del Pilar, ma è uno scrittore dalla pellaccia durissima, con il pelo sullo stomaco. Questo romanzo è una epifania di pelle e di pelo, senza sconti a una città che, secondo un'antica profezia maia, ha perso i peli, ma non i vizi. Andrea G. Pinkez è il boom. Infatti è nato negli anni 60,
giornalista investigativo, sceriffo di Cattolica, infiltrato in sette sataniche, attore nel cinema indipendente e ingombrante ospite televisivo, e soprattutto il primo e più originale autore del noir italiano, amato e citato persino dal grande Claude Chabrol. Tra le sue opere, oltre ai libri di racconti Io, non io, neanche lui, Feltrinelli, Il dente del pregiudizio, Sangue di yogurt e L'ultimo dei neuroni, Mondadori, e la novella La fiaba di Bernadette, che non ha visto la Madonna, Il filo, risaltano i romanzi della Chanson de geste di Lazzaro Sant'Andrea. Lazzaro viene fuori, Il vizio dell'agnello, Il senso della frase, Feltrinelli, seguiti da Il conto dell'ultima cena, quello vero, L'assenza dell'assenzio, Fuggevole turchese, Nonostante Eclizia e Ho fatto giardino, tutti editi da Mondadori. Ultimamente, essendo un viveur, ha frequentato fantasmi di prigionieri dell'Inquisizione, alieni di provincia e mummie marchigiane per la trasmissione Mistero su Italia 1.
Numero di catalogo 83.030. Numero di catalogo 83.040. Durata 550 minuti.
Luigi Meneghello, Libera nos amalo. Edizione Mondadori 2003. Pubblicato per la prima volta nel 1963, Libera nos amalo costituisce uno dei libri più interessanti della letteratura italiana contemporanea. Opera spiazzante, ironica e ambigua già nel titolo. Malo, infatti, è il paese natale di Luigi Meneghello. Il romanzo si rivela al tempo stesso poema in frammenti di prosa, confessione autobiografica, umorosa e fervida rivendicazione di una supremazia dialettale, incantata epopea dell'infanzia e scavo archeologico di un paese perduto. Una ricerca dei luoghi della memoria e della vita quotidiana, affiancata e sorretta da un uso straordinario del linguaggio. Una lingua arricchita dall'innesto sapiente e creativo di modi popolari e gergali, in grado di accedere immediatamente, in maniera quasi automatica, a una speciale sfera della realtà.
Numero di catalogo 83.040. Numero di catalogo 83.041. Durata 283 minuti.
Giancarlo Montelli, Valeria Palumbo. Dalla chioma di Atena, Donne oltre i confini. Edizione Odradek 2010. La danzatrice Isadora Duncan. Sì, sono una rivoluzionaria. Tutti i veri artisti sono rivoluzionari. La scienziata Marie Curie. Nella vita non c'è nulla da temere, solo da capire. La scrittrice Colette sintetizzava: io voglio, io voglio, io voglio fare quello che voglio. La regista Leni Riefenstahl chiariva: non mi piace tutto ciò che è ordinario, mi attrae l'inusuale. Parola di donna. Eccezioni? Certo. L'onda grande delle donne seguiva la corrente. Vivevano nel cono d'ombra maschile. Erano mogli per tradizione, madri per natura, devote per obbligo e recluse per inerzia. Ma alcune, tra la fine del Settecento e il Novecento, hanno detto no. Sono uscite di casa, hanno esplorato il mondo, l'hanno modellato, riscritto, ridisegnato, studiato, contestato. A volte sono salite per questo sulla forca, altre volte hanno strappato un Nobel. Il prezzo è sempre stato altissimo. A loro, ai loro profili esaltanti e spesso contraddittori, è dedicato questo libro. Non una geografia, al contrario, piuttosto una raccolta di ritratti, in prosa e pennello, che demolisce i miti del romanticismo, dell'amore come destino, del silenzio e della modestia come vocazione. E riscopre l'azione
come autentico talento femminile. Giancarlo Montelli, illustratore, art director e fotografo in numerose case editrici, tra cui l'Istituto dell'Enciclopedia Italiana Treccani, pubblicitario, campagna Micra Curviline, la Micra e la Formula Tonda, ha al suo attivo numerose mostre in Italia e all'estero. Per la RAI ha realizzato sigle e storie animate in programmi per ragazzi. Sempre per la RAI ha utilizzato in modo atipico la fotografia per costruire fotostorie animate. Dal 1983 al 1990 ha realizzato per il settimanale L'Espresso le illustrazioni per numerose copertine ordinate nel 2004 nella mostra L'Espresso negli anni Ottanta. Ha collaborato continuativamente con il quotidiano La Repubblica e con il magazine Il Venerdì della Repubblica. Collabora con il quotidiano Europa. Ha diretto i corsi di illustrazione e insegnato illustrazione editoriale presso l'Istituto Europeo di Design e l'Istituto di Comunicazione e Immagine Multimedia. Ha tenuto lezioni di linguaggi grafici e fotografici all'Università di Roma Tor Vergata. Ha fondato l'Accademia di Illustrazione e Comunicazione Visiva, dove ha diretto i corsi e insegnato illustrazione editoriale e costruzione dell'immagine. Nel 2004 è stata allestita una mostra delle grandi illustrazioni per l'edizione Odradec del Pinocchio presso l'Accademia di Belle Arti di Lecce dal titolo Comunicazione visiva e l'arte di generare visioni, con laboratori e incontri con gli allievi. E nel 2006 una grande mostra presso il Museo Provinciale San Castromediano di Lecce dal titolo Dalla favola al mito. Valeria Palumbo, caporedattore centrale dell'Europeo, fa parte della Società Italiana delle Storiche e della Società Italiana delle Letterate. Collabora con vari giornali e siti internet. Partecipa alla realizzazione di documentari storici ed ha inaugurato le video chat della RCS. Tiene lezioni universitarie, conduce reading teatrali e incontri a festival storici e letterari. Nel 2003 ha pubblicato Prestami il volto, edizioni Selene, sulle compagne di artisti famosi, vincitore del premio Il Paese delle Donne 2006. Ha pubblicato per Sonzogno Le donne di Alessandro Magno 2005, Donne di piacere 2005 e La perfidia delle donne 2006. Nel maggio del 2007 è uscito Svestite da uomo, Burr, e nel 2008 per Odradec Le figlie di Lilith, sulla trasformazione del mito della femme fatale in diva. Del 2009 è L'ora delle ragazze alfa, Fermento, sulla terza onda del femminismo, vincitore del premio Selezione Anguillara Sabazia 2010. Nel 2010 ha riveduto e ristampato con il titolo La divina suocera, edizioni Selene, un saggio del 2004 sulla suocera dell'imperatore romano Adriano.
Numero di catalogo 83.041.
I centri di distribuzione del libro parlato provvedono alla registrazione delle seguenti riviste, che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri anche a mezzo telefono. La distribuzione è gratuita. Airone, mensile a carattere ambientale scientifico, registrato dal centro di Bari, telefono numero 080-5968-273. Email lpba@uicechi.it. Le Scienze, mensile a carattere scientifico, registrato dal centro di Brescia, telefono numero 030-2209-421. Email lpbs@uicechi.it. Giovani del 2000, periodico del Comitato Giovanile Toscano, registrato dal centro di Firenze, telefono numero 055-5520-752. Email lpfi@uicechi.it. Viver sani e belli, mensile a carattere medico scientifico, registrato dal centro di Napoli, telefono numero 081-2946-15. Email lpna@uicechi.it. Gente Mese, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Palermo, telefono numero 091-61-62-994. Email lppa@uicechi.it. Vie del Gusto, mensile a carattere vario, registrato dal centro di Sassari, telefono numero 079-23-3711. Email lpss@uicechi.it.
Regolamento. 1. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, ha sede in Roma presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognuna 38, CAP 00187. Telefono numero 06-699-881, fax numero 06-678-6815, email lp@uicechi.it. 2. Il centro cura l'incisione su CD col sistema internazionale DAISY di opere letterarie e scientifiche di carattere ricreativo, culturale e divulgativo, nonché di testi scolastici, adeguandosi in tal modo alle finalità dell'organizzazione che si propone, tra l'altro, di potenziare e valorizzare le possibilità e le aspirazioni culturali ed intellettuali dei ciechi e ipovedenti italiani. 3. I libri parlati vengono distribuiti e diffusi gratuitamente ai ciechi, agli ipovedenti e a tutti coloro che per patologia o per età avanzata hanno difficoltà di lettura. 4. La richiesta di iscrizione deve essere redatta sullo speciale modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti. 5. Il Centro Nazionale del Libro Parlato articola la sua attività nei centri, come da allegato. 6. Alcuni centri, oltre a distribuire le opere prodotte dal Servizio Nazionale, avvalendosi della collaborazione di lettori volontari, espletano anche un servizio di registrazione su richiesta del singolo utente, di testi scolastici e di libri di qualsiasi genere, dispense, opuscoli, eccetera. Il richiedente dovrà accompagnare la domanda con l'invio del testo in nero. 7. I centri di distribuzione del libro parlato provvedono all'incisione su CD di periodici che gli interessati possono richiedere direttamente ai singoli centri, gratuitamente, anche a mezzo telefono, vedi allegato. 8. Agli utenti, il centro, all'atto dell'iscrizione, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta, fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico, a stampa ordinaria e Braille, prodotto dalla sezione UICI di Sassari, telefono numero 079-233-711. Inoltre, è possibile effettuare le richieste delle opere anche a mezzo email, utilizzando il programma LP Manager, collegandosi al sito internet dell'Unione. 9. Gli utenti del servizio possono trattenere i libri parlati per un periodo non superiore ad un mese, salvo particolari eccezioni autorizzate, caso per caso, dal responsabile del centro di distribuzione, in base a motivate richieste degli interessati. 10. È fatto obbligo a tutti gli iscritti al centro di restituire i libri avuti in lettura entro gli appositi contenitori a mezzo pacco raccomandato, la cui spedizione avviene in esenzione di ogni tassa postale di raccomandazione a norma del DCPS 11103-934-10489 del 4 maggio 1990. 11. È fatto assoluto divieto agli iscritti a) di inserire nei pacchi contenenti i libri parlati qualsiasi tipo di corrispondenza in nero, b) di usare libri per riproduzione o per pubbliche audizioni. 12. I CD devono essere trattati con la massima cura e qualsiasi deterioramento riscontrato o provocato dal lettore dovrà essere comunicato al centro di distribuzione al quale l'abbonato fa capo. Il centro provvederà poi alla sostituzione del libro danneggiato. 13. I danni provocati per incuria a un'opera avuta in ascolto o il suo eventuale smarrimento saranno addebitati al lettore per il solo costo dei CD. 14. Servizio libro parlato online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet le opere del Centro Nazionale del Libro Parlato riprodotte in formato digitale. Il database del servizio ospita tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato di primo livello prodotte in standard DAISY o in semplice formato MP3. Il servizio è a disposizione gratuita dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicechi.it e inviando al fax numero 030-2209-410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. Allegato 1. Città. Bari. lpba@wicechi.it. CAP 70.124. Regione di riferimento. Puglia, CD e cassette. Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette. Indirizzo. Via G. Pellegrini 45. Numero di telefono e fax 080-596-8273. Brescia. lpbs@wicechi.it. CAP 25124. Regione di riferimento. Lombardia CD e cassette. Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo. Via Divisione Tridentina 54. Numero di telefono. 030-220-9425-421. Fax numero 030-220-9420. Cosenza. lpcs@wicechi.it. CAP 87036. Regioni di riferimento. Basilicata, Calabria. Indirizzo. Via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende. Numero di telefono e fax 094-448-640. Firenze. lpfi@wicechi.it. CAP 50131. Regioni di riferimento. Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo. Via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia. CAP 86170. Regioni di riferimento. Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena. lpmo@wicechi.it. CAP 4100. Regioni di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numeri di telefono e fax 059-260-759. Napoli. lpna@wicechi.it. CAP 80135. Regioni di riferimento Campania. Indirizzo via Tessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo. lppa@wicechi.it. CAP 90133. Regione di riferimento Sicilia. Indirizzo via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994. Fax numero 091-616-0583. Sassari. lpss@wicechi.it. CAP 07100. Regione di riferimento Sardegna. Indirizzo via Quarto 3. Numero di telefono 079-233-711. Fax numero 079-231-043. Trento. lptn@wicechi.it. CAP 3800. Regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo Corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461 913 963. Fax numero 0461 394 896. Carta dei servizi. Premessa. Le carte dei servizi sono state introdotte nell'ordinamento italiano. La prima direttiva al riguardo è stata emanata con DPCM del 27 gennaio 1994, con lo scopo di modellare i servizi pubblici in modo da aumentarne l'efficienza e meglio rispondere ai bisogni e alle esigenze degli utenti. L'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, organizzazione non lucrativa di utilità sociale, è ente morale ed associazione di promozione sociale con personalità giuridica di diritto privato. Non è pertanto obbligata all'adozione di carte dei servizi. La Direzione Nazionale dell'Unione, tuttavia, ha ritenuto di dover adottare una carta dei servizi per ciascun settore in cui opera con attività diretta a favore dei disabili visivi. Questo ai fini di una maggiore chiarezza nei confronti dei fruitori che vedono in tal modo tutelati i loro diritti ed aspettative, con la possibilità di proporre reclami attraverso una procedura predefinita e garantita. In sostanza, con la carta, l'Unione formula una promessa rivolta ai destinatari dei propri servizi relativamente alla qualità e ai tempi degli stessi, nonché dei rimedi ed eventuali disfunzioni e manchevolezze. Il presente documento è incentrato sui principi dell'eguaglianza, dell'imparzialità, della continuità, dell'efficacia ed efficienza, oltre che della partecipazione. I principi dell'uguaglianza ed imparzialità garantiscono la parità di tutti i fruitori, evitando ogni discriminazione, pur tenendo conto delle peculiarità dei bisogni. Il principio di continuità garantisce l'impegno dell'Unione a proseguire nel tempo il servizio. Il principio della partecipazione assicura la flessibilità del servizio, cioè il suo continuo adattarsi all'evoluzione tecnologica e di mercato, ma in particolare il suo sapersi adeguare alle esigenze manifestate dai fruitori. Il Centro Nazionale del Libro Parlato. Il Centro Nazionale del Libro Parlato, CNLP, è un servizio che l'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS offre da oltre 60 anni ai non vedenti e a tutte le persone che hanno difficoltà di lettura, anziani, ipovedenti, dislessici, eccetera. Il servizio costituisce uno strumento di emancipazione culturale e sociale non solo per i ciechi, ma anche per tutte quelle persone che per patologia o per l'età avanzata hanno gravi problemi di vista e si svolge o tramite prestito delle opere prodotte in formato digitale su CD in standard DAISY o acquisite tramite il servizio denominato Libro Parlato Online. L'organizzazione. Il Centro Nazionale del Libro Parlato ha sede in Roma, presso la Presidenza Nazionale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, via Borgognona numero 38, telefono numero 06-699-881, codice di avviamento postale 00187. In tale sede, negli uffici distaccati di Firenze e Lecce, nonché presso il Centro del Libro Parlato della sezione provinciale di Brescia, insistono gli studi professionali per la produzione su CD delle opere lette da speaker professionisti. Sul territorio nazionale l'organizzazione si dispiega in diversi centri di distribuzione, vedere allegato. Modalità di accesso. Per accedere al servizio, le persone interessate devono compilare una domanda di iscrizione redatta sull'apposito modulo che viene fornito dai centri di distribuzione o dalla sede centrale dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS. La domanda va presentata al centro territorialmente competente in relazione alla residenza del richiedente. Agli utenti il centro all'atto di iscrizione, assolutamente gratuita, consegna il regolamento e la carta dei servizi. Su richiesta fornisce altresì, sempre a titolo gratuito, il catalogo generale delle opere in formato elettronico a stampa ordinaria e Braille. Mediante il sito internet dell'Unione è possibile effettuare le richieste delle opere a mezzo mail utilizzando il programma LP Manager. Servizi offerti. Tutti i servizi di seguito specificati sono resi dal Centro Nazionale del Libro Parlato in maniera del tutto gratuita. A. Prestito delle opere presenti in catalogo lette da speaker qualificati e prodotte in studi dotati di strumentazione professionale. Lo standard di qualità di tale prodotto è ottimo, ma potrebbe essere condizionato dallo stato di conservazione del materiale o del supporto utilizzato. L'utente fruitore, ove dovesse riscontrare anomalie nell'ascolto, è pregato di volerle segnalare alla struttura che ha provveduto al prestito, la quale dovrà provvedere alla sostituzione dell'opera. La richiesta di prestito da indirizzare al centro di distribuzione competente per territorio sarà soddisfatta entro 3 giorni dalla ricezione da parte del centro stesso. Al riguardo si avverte che le opere in dotazione ad ogni centro di distribuzione sono disponibili in numero di copie predeterminato e quindi, non potendo soddisfare nella misura più ampia possibile e con la maggiore tempestività le richieste degli utenti, è opportuno che gli stessi facciano pervenire elenchi con più titoli di opere, almeno 30, in modo che il personale addetto, sulla base delle disponibilità presenti in quel momento, possa più facilmente inviare i libri di gradimento dell'iscritto. Gli utenti che fruiscono del prestito sono pregati di trattenere i libri parlati per il periodo di tempo strettamente necessario al loro ascolto, periodo che non deve essere comunque superiore ad 1 mese, salvo particolari e motivate eccezioni che dovranno essere segnalate per iscritto agli operatori del centro di riferimento. La spedizione delle opere inserite in appositi contenitori avviene a mezzo del servizio postale e beneficia dell'esenzione tasse e diritto raccomandazione ai sensi del DCPS 11103-934-89 del 4 maggio 1990. L'iscritto è tenuto a restituire gli audiolibri ricevuti in prestito con la stessa modalità, utilizzando il contenitore e avendo cura di non inserire nello stesso qualsiasi tipo di corrispondenza che non sia in formato Braille. B. Invio con periodicità mensile a tutti gli iscritti della rivista Libro Parlato Novità, prodotta su CD, che riporta indicazioni e brevi note sulle opere che i centri di produzione hanno registrato nel mese immediatamente precedente. C. Servizio Libro Parlato Online. Questo servizio consente agli utenti abilitati di scaricare sul proprio personal computer via internet tutte le opere del Centro Nazionale Libro Parlato prodotte in standard DAISY o semplicemente in formato MP3. Il servizio gratuito è a disposizione dei non vedenti, degli ipovedenti e degli altri disabili italiani e stranieri con difficoltà di lettura autonoma che ne facciano richiesta all'indirizzo lponline@wicheki.it ed inviando al fax numero 03022-09410 un certificato medico attestante la non autosufficienza alla lettura autonoma e che dispongano di un collegamento internet a banda larga. D. Le sezioni provinciali dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus possono, previa autorizzazione da parte del Centro Nazionale del Libro Parlato, effettuare per conto degli utenti il download delle opere in catalogo. E. Produzioni di secondo livello effettuate a richiesta degli utenti di opere di qualsiasi genere non presenti in catalogo, testi scolastici, narrativa, dispense, manuali, eccetera. La produzione di tali opere, i cui testi sono forniti dall'utente, viene affidata a lettori non professionisti che volontariamente offrono la propria collaborazione per tale attività. Riguardo a tali registrazioni, è da rilevare che in relazione alla tipologia e alla struttura del testo scolastico dell'opera e alla disponibilità dei lettori volontari, la quantificazione dei tempi per soddisfare la richiesta dell'utente è rimessa alla valutazione del responsabile del centro di distribuzione, che, tenendo conto dell'eventuale urgenza manifestata dal richiedente, si farà carico di ridurre al minimo indispensabile tali tempi, comunicandoli, dopo averli determinati, all'interessato. Tali tempi, tuttavia, non dovranno superare i 90 giorni. Gli addetti dei centri potranno consegnare anche parte dell'opera in produzione ai fruitori, soprattutto se questi sono studenti. Alla realizzazione di libri scolastici e o testi universitari dovrà essere data priorità assoluta. F. Invio gratuito a richiesta dell'iscritto di riviste di interesse nazionale e o locale registrate su CD da lettori volontari. L'elenco di tali riviste è pubblicato su ogni numero di libro parlato novità. La richiesta va rinnovata annualmente e inoltrata al centro di distribuzione che provvede alla registrazione della rivista che si desidera ricevere. Consulenza agli utenti. Su tutti i servizi offerti dal Centro Nazionale del Libro Parlato viene fornita ogni tipo di consulenza da parte dei responsabili dei centri di distribuzione. La consulenza può essere richiesta a mezzo telefono, posta elettronica o corrispondenza ordinaria. Reclami. 1. Il fruitore che non si ritiene soddisfatto del servizio o prodotto acquisito ne fa esposto tramite telefono al numero 06699-88360 o scrivendo a Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti Onlus, Centro Nazionale del Libro Parlato, via Borgognona numero 38, 00187 Roma, indicando dettagliatamente i motivi del reclamo. 2. Entro 5 giorni il servizio risponde, proponendo se del caso i possibili rimedi o chiarendo i motivi per cui il reclamo si ritiene non fondato. 3. Qualora la risposta non sia soddisfacente, il fruitore, entro 7 giorni, replica il reclamo alla Presidenza Nazionale dell'Unione. 4. Entro i successivi 10 giorni, la Presidenza Nazionale decide definitivamente sul reclamo. Allegato. Città. Bari, lpba@wicechi.it, CAP 70.124, Regioni di riferimento, Puglia, CD e cassette, Abruzzo, Marche, Molise, solo cassette, indirizzo, via G. Pellegrini 45, numero di telefono e fax 080-596-8273, Brescia, lpbs@wicechi.it, CAP 25.124, Regioni di riferimento, Lombardia, CD e cassette, Friuli, Trentino, Veneto, solo cassette. Indirizzo, via Divisione Tridentina 54, numero di telefono 030-220-9425 oppure 421 come tre numeri finali, fax numero 030-220-9420. Cosenza, lpcs@wicechi.it, CAP 87.036, Regioni di riferimento, Basilicata Calabria, indirizzo, via Ungheria, Contrada Santo Stefano, Rende, numero di telefono e fax 0984-448-640, Firenze, lpfi@wicechi.it, CAP 50.131, Regioni di riferimento, Toscana, Lazio, Umbria, Piemonte, Liguria, Valle d'Aosta. Indirizzo, via Aurelio Nicolò di 2. Numero di telefono e fax 055-552-0752. Isernia, CAP 86.170. Regioni di riferimento, Abruzzo, Marche, Molise, solo CD. Indirizzo, via Sicilia 30. Numero di telefono 0865-415-084. Fax numero 0865-802-108. Modena, lpmo@wicechi.it, CAP 41.100, Regione di riferimento Emilia-Romagna. Indirizzo via Don Milani 54. Numero di telefono e fax 059-260-759. Napoli, lpna @wechecky.it, CAP 80135, regione di riferimento Campania. Indirizzo via Pessina 56. Numero di telefono e fax 081-294-615. Palermo, lppa@wechecky.it, CAP 90133, Sicilia. Indirizzo, via Manzoni 11. Numero di telefono 091-616-2994. Fax, numero 091-616-0583. Sassari, lpss@wechecky.it, CAP 0700, regione di riferimento Sardegna, indirizzo via Quarto 3, numero di telefono 079-233-711, fax numero 079-231-043. Trento, lptn@wechecky.it, CAP 38100, regioni di riferimento Friuli, Trentino, Veneto, solo CD. Indirizzo, corso 3 novembre 132. Numero di telefono 0461-913-963. Fax numero 0461-394-896.
Avete ascoltato? Libro parlato novità, mensile gratuito per gli iscritti al servizio del libro parlato. Realizzazione di Salvatore Manganaro.